Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Cara Juve, ti scrivo così mi distraggo un po'. La Juventus che verrà, per l'anno che verrà, i buoni propositi bianconeri, il carbone di questo 2020, dolce ma anche amaro. Buonasera a tutti, un saluto da Marco Spadavecchia e da Alberto Mauro.
Buonasera e ben ritrovati, vi siamo mancati? Speriamo di sì. Scartiamo qualche regalo?
Già fatto.
L'abbiamo già fatto.
Continuiamo
ma
a
qualche
farlo.
Qualche regalo di mercato, vedremo se ci sarà.
Arriveranno?
Arriveranno, non arriveranno, vedremo su chi si orienterà la Juventus. Si parla tanto di qualche attaccante, no? Per andare a rinforzare un reparto puntellatissimo da Ronaldo, però senza Ronaldo c'è Morata che fa bene, ma
dal
forse manca qualcuno
dal
giocatore del secolo. Credo che sia stato un premio un po' creato ad hoc per premiarlo.
Sicuramente il giocatore del decennio, dai.
Sicuramente il giocatore del decennio, però nel 2020 parlare di secolo un po' prematuro, però Ronaldo anticipa.
Diciamo per questa parte di secolo, diciamo
sì,
così.
Per questa parte di secolo va bene.
Per quanto riguarda questa parte di anno insieme, ci divertiamo oggi, ma neanche tanto per certi aspetti, a selezionare cosa scartare da questo 2020.
Sì.
Ovviamente tutto quello che riguarda l'emergenza sanitaria, ma che lo diciamo a fare? Noi parliamo più insomma di campo e più di scelte fatte anche dal club e di comportamenti, diciamo così, da parte dei giocatori, in grado di essere replicati alcuni, in grado di essere valorizzati altri, in grado di essere dimenticati certi, che hanno a che fare magari con quei blackout. Ecco, questo potrebbe essere certamente
sicuramente
un punto a sfavore della Juventus e quindi da rivedere. Che altro ci possiamo mettere dentro questa...
Li vediamo con molta calma, selezione. Insomma, ci sono delle situazioni da rivedere, ci sono delle situazioni da migliorare e poi ci sono delle situazioni da tenere, no? C'è anche qualcosa, più di qualcosa, ci sono diverse cose che da questo 2020 ci portiamo, parlando di calcio, parlando di Juve, ci portiamo volentieri nel 2021, ad esempio un Ronaldo in forma straordinaria, che ha 35 anni, tra l'altro ne fa tra poco 36 a febbraio, quindi...
Sì.
Manca pochino. Immaginarsi che abbia 36 anni, che Ibra ne abbia qualcuno più di lui, fa strano per come stanno dominando il campionato italiano. Però è segno evidente che sono dei campionissimi. Ecco, lui ce lo portiamo volentieri così com'è. Scatola chiusa, impacchettata, infiocchettata nel 2021. Altre cose invece sono assolutamente migliorabili.
Che altro ti porti così com'è?
Ma ad esempio un De Ligt io me lo
pensavo
prendo
anch'io allo stesso
me giorno. Lo prendo, lo incellofano
va bene uguale, l'accento è una parola straniera,
esatto,
lo metti dove vuoi tu.
Si può mettere un po' di, lo leggo bene e me lo porto stretto nel 2021. Forse le due cose migliori da portarsi dietro di quest'ultima parte del 2020 sono loro due. E poi valuteremo durante la puntata.
Poi ti porti lo scudetto, lo incarti e te lo porti, perché è l'unica cosa buona di questo 2020.
Ah, questo sicuro. Ecco, l'unico trofeo, tra l'altro, vinto dalla Juventus in questo 2020, anno solare, è lo scudetto. Tanti trofei sfumati, qualcuno in finale, qualcuno prima, qualcuno
Italia,
troppo prima. La Champions, leggermente prima del previsto.
L'hai visto col cannocchiale, però.
E quindi per fare un bilancio, poi lo faremo anche nei prossimi giorni, chiaramente. Non è l'ultima puntata di Terzo Tempo, prima della fine di questo 2020. Però volendo tracciare un bilancio per una squadra come la Juventus, che è abituata a vincere e a vincere tanto, forse uno scudetto è un po' poco. Cosa dici? Bisogna essere...
Per come si era messa la stagione, a un certo punto lo scudetto comunque, secondo me, la stagione la salva.
Sì, la salva, per un po' poco.
È un po' poco. È un po' poco per le ambizioni della Juventus, è un po' poco per aver giocato tre finali, è un po' poco per avere Ronaldo in squadra, terminare agli ottavi contro il Lione.
Quello soprattutto.
Nella competizione che porta, diciamo così, ecco, e Ronaldo e la Champions negli ultimi anni sono stati quasi sempre la
Ronaldo
stessa cosa.
Ronaldo è foriero di Champions abbastanza, se non proprio di Coppa, di per sé, anche se ne ha vinte credo 5 in carriera.
5.
Insomma, ci arriva vicini. Cioè,
4
la
con
squadra
il Real Madrid
che,
esatto, e una con lo United.
La squadra che ha Ronaldo... Di solito si avvicina molto. Ecco, gli ottavi sono un passo indietro per una Juventus. Ti dico, avesse vinto lo scudetto e fosse arrivata in semifinale di Champions, chiaramente il risultato è lo stesso, perché alla fine vinci
magari
un solo trofeo.
Una coppa tra la Supercoppa e la Coppa Italia.
Però cambia il gusto della stagione, secondo me, perché sei arrivato, hai superato gli ottavi, hai superato i quarti.
Ti ha bruciato di più la Supercoppa con la Lazio, persa, anche se stiamo parlando non di 2020, però per capirci.
Sì.
O ti ha pesato di più la Coppa Italia persa con Napoli, pronti via alla ripartenza?
tutte e due anche inaspettate, forse come sconfitte, come tipo di partita, come approccio.
Il Roche ci dice che salutiamo la Supercoppa contro la Lazio.
Supercoppa, forse anch'io.
Forse io ti dico invece la Coppa Italia con Napoli.
Non lo so, siamo lì, però forse la Supercoppa. Però tra tutte la delusione maggiore è stata la Champions League agli ottavi.
Beh, certo.
Quella è stata veramente una... non me la sarei mai aspettata, guarda. Però ogni tanto capita. Ecco, quello ce lo lasciamo volentieri. Nell'anno vecchio, con tutte quelle altre cose che hanno caratterizzato quest'anno funesto, fuori certo. dal campo, e quindi il Covid, quelle sono catastrofi vere, non sportive. E quindi ci lasciamo volentieri alle spalle questo 2020.
Sportivamente parlando, ricordi quei periodi, quella fase, no? Da inizio marzo fino praticamente
orribile.
A inizio giugno.
Posso definirla
in cui
orribile.
Non sapevamo davvero di cosa parlare, cosa fare, cosa aspettarci.
Anche andare in onda era complicato perché
moltissimo.
Comunque dovevi riempire 2 ore di trasmissione e non avevi elementi.
Senza prospettive in realtà, perché un giorno si diceva
esatto,
una cosa,
esatto.
un giorno si parlava di sentiero molto stretto.
Molto stretto.
È complicato. Altre volte si parlava di ripartenza, poi si blocca la Ligue 1, ricordi?
Esatto.
E quindi sembrava un trend
tutto compromesso, poi invece si può partire, però le limitazioni,
esatto.
Gravina dice una cosa,
protocollo.
I ministri dicono un'altra, Speranza, vabbè, lasciamo perdere. No, diventava veramente complicato gestire quella situazione. Noi siamo riusciti ad andare comunque in onda e poi alla fine il calcio è riuscito a ripartire. Alla fine il bilancio del calcio ai tempi del coronavirus in questo secondo scorcio del 2020 è francamente un bilancio positivo, perché il calcio è riuscito a partire, è riuscito ad adottare un protocollo.
Alla fine del 2020, però, arriva qualcosa che sconvolge un po', no? Il protocollo.
Diciamo una piccola
perché
falla.
La decisione del collegio di garanzia,
sì, una fallina.
CONI,
una
fallina. Rimette quasi tutto in gioco.
Più che rimette in gioco,
perché a un certo punto il protocollo non è più quello strumento appunto di garanzia che sembrava
univoco
essere.
Che a cui tutti devono sottostare.
Può essere aggirato,
esatto,
può essere dribblato.
Delle modalità per, diciamo, fare in modo che non si possa, non si debba applicare. Questo crea un precedente
esatto.
pericoloso, ma
questa
non
è
sto
una delle
parlando
cose più della fine del 2020.
Sì, esatto, io non sto parlando di tifoso Juve, tifoso Napoli, tifoso Roma, tifoso Lazio. Io parlo
è
di
l'aspetto
calcio.
L'aspetto troppo aleatorio insomma, della fattispecie,
esatto.
No? Cioè, tu stai analizzando che cosa? La ripartenza del campionato, ci sono delle regole.
Sto analizzando il sistema calcio
Serie A.
Siamo
tornati in zona arancione oggi, no?
Esatto.
In molte regioni d'Italia.
Non male.
Ecco.
Anche se non è che cambi un granché,
non cambia
però.
Moltissimo, ci sono delle forti limitazioni, tutti gli sport, quelli che ci coinvolgono a noi dall'amatore al semiprofessionista,
sì.
non esistono più. Per andare avanti si adotta un protocollo che permette al calcio, all'azienda calcio, di andare avanti e ripartire, di fare in modo che tutto l'indotto,
esatto.
noi compresi, ovviamente
che
per la gioia dei tifosi,
pesa un granché nell'economia dello sport, ma anche dell'Italia.
A patto che si rispettino certe regole,
esatto.
che sono diverse dalle regole tradizionali.
Esattamente. Se viene
poi
meno questo patto,
poi succede qualcosa.
È un patatrack,
che c'è un vulnus,
è un patatrack.
Ci sono dei bisticci dal punto di vista delle
anche di giurisdizione,
competenze,
no? Esatto, quindi l'ASL, quindi la parte sportiva, e si viene a creare questo, chiamiamolo, buco legislativo,
vulnus, dai,
questo,
sì.
esatto, qualche vulnus nel quale si infila come non so come definirlo, però De Laurentiis e il Napoli. Adesso non è una questione di tifo e di appartenenza, di colori, di squadra. Stiamo dicendo che in questa situazione andare allo scontro con il protocollo,
poi degli ottimi avvocati fanno il resto,
esatto, e farsi dare poi ragione, perché alla fine
tra l'altro il foro di Napoli, ecco, sono
grande, famosi,
grande
esatto.
tradizione.
Comunque,
quegli avvocati
grado,
e quel modo di,
sì,
di anche vivere
il collegio, l'ultimo grado di giudizio dato ragione al Napoli. Questo crea un precedente molto pericoloso attraverso il quale
quindi,
molte altre squadre si possono appellare.
Quindi
dire,
è un problema del protocollo,
ragazzi,
Albi? È
un problema dei singoli, perché lo sappiamo tutti. Che
va rivisto questo protocollo?
Secondo me no, va rivista la mentalità di alcuni.
Non va un po' blindato anche sulla
forse
base
sì,
di quello che è accaduto?
Forse sì, ma secondo me, ripeto, se tutti si sono messi una mano sulla coscienza a dire, ragazzi, l'unico modo per portare a termine il campionato, per cercare di continuare col calcio, è sottostare a questo protocollo. Siamo tutti d'accordo? Sì, ok,
sì.
Andiamo avanti con i positivi, con le bolle, con gli esami ogni 3 giorni, i test, i tamponi, però facciamolo, con gli stadi a porte chiuse, però facciamolo, andiamo avanti, perché se ci fermiamo è la fine del calcio, è la fine della Serie A, la fine della Serie B, è la fine fino ai tornei a cui andiamo a giocare noi,
certo.
Ecco, questa è la fine del calcio, quindi si è cercato di fare uno sforzo, un sacrificio collettivo per andare avanti. se tu alla prima situazione che non ti va troppo bene, in cui reputi di avere uno svantaggio, le hanno avute quasi tutte le squadre degli svantaggi, la Juventus senza Ronaldo, il Milan senza Ibra, la Lazio con un focolaio, il Genoa con più di 20 positivi, il Napoli con 2 o 3 positività.
Solo considerando la Serie A, non ci mettiamo dietro.
Sì, esattamente.
L'altro.
Detto questo, appena hai una situazione sfavorevole, se ti fermi, se tu ti impunti,
vai a cercare il cavillo,
lo trovi, ti impunti
legittimamente,
non stiamo dicendo
questo
che è un errore,
che
però stiamo dicendo che
di garanzia, al di là del responso da parte della FGC, no?
Esatto.
Che parla di lealtà sportiva, analizza a altri ambiti,
esatto,
sotto il profilo prettamente legato, ecco, alle regole, probabilmente quel comportamento, almeno sulla base di quello che si è giudicato in fase di appello,
sì,
ci sta,
ma crea un precedente e soprattutto mette nelle condizioni altre squadre che hanno subito più positività,
vero,
prima a dire ma scusami, ma perché noi abbiamo giocato? O altre successive squadre che da qui a fine stagione magari si ritrovano in una situazione deficitaria dal punto di vista dei positivi o in altre situazioni a adottare lo stesso comportamento del Napoli. Cosa comporta questo? Il rischio di non finire il campionato. Quando si gioca Juve-Napoli, ma non so, forse al posto
tra
del ritorno, il ritorno slitta il 13 febbraio, molto probabilmente al posto della sfida di ritorno, che invece comunque slitterà. È una specie di domino, sposti uno, metti l'altro là, alla fine però rimane comunque questa partita da giocare, che sia l'andata o il ritorno cambia poco. A questo punto Napoli-Juve chissà quando si giocherà, probabilmente a maggio. Ma se altre squadre facessero così, capisci che il calendario si fa il segno della croce e dice ragazzi qua non possiamo andare avanti.
Però Juventus andare avanti con una partita in meno per buona parte del torneo
non cambia tantissimo,
uno svantaggio.
Però comunque quando leggi la classifica ti fa effetto vedere.
Tu hai quei 3 punti là che non sai se riuscirai a conquistare o meno.
Non è uno svantaggio epocale, cioè non è una cosa gravissima, però alla fine, soprattutto agli occhi dei tifosi credo, ma anche giocatori, staff eccetera eccetera, quando guardi la classifica Hai quell'incertezza che non sai se vinci, se pareggi, se perdi, e ti porti dietro e ti porterai dietro probabilmente chissà fino a quando, fino a maggio. Ripeto,
allora,
ma più che quello è il rischio veramente che il campionato non si possa finire. Se succedesse ancora una volta o altre due volte.
Perché ormai, cioè, non è che puoi slittare l'europeo ancora.
No, esatto, ci sono dei tra l'altro, perché non si è giocato adesso durante il Boxing Day come in Inghilterra, visto che c'era questo calendario ipercompresso?
È una proposta che io ho fatto qui attraverso questi microfoni, a questo punto recuperare la partita del 27 di dicembre.
Esatto,
però evidentemente i giocatori
avevano già preso le vacanze. Però siamo tutti d'accordo. Detto questo, da un lato c'è il calendario ipercompresso. Succedesse che qualche altra squadra seguisse l'esempio del Napoli, son problemi. Detto questo, sarebbe, non so, vedere il calcio durante il Boxing Day,
sì,
abbiamo
effettivamente
visto.
Lo scorso anno, no, due stagioni fa si gioca il Boxing Day,
sì,
e comunque
un esperimento riuscito, poi se ne è detto dopo, no? Abbastanza,
sì, dal punto
riuscito
di vista degli ascolti, sì,
esatto, perché quest'anno in cui avevi bisogno magari di una valvola di sfogo, no?
L'anno prima, se non sbaglio, si gioca comunque a ridosso del Capodanno.
Mm-hmm,
io ricordo,
sì,
due trasferte,
sì,
a cui ho partecipato, uno,
sì,
contro,
sì,
il Verona,
sì, sì, è vero,
per esempio della Juventus, e una contro l'Atalanta.
Adesso,
Bergamo,
cioè,
e Verona.
Nel campionato
dicembre,
in cui avresti più bisogno di fare qualche tappa adesso, e invece stai fermo. Non lo so. Non sono riuscito bene a comprendere, e da qua a maggio sarà un terno all'otto veramente. Nella speranza che tutte le partite si possano giocare, non ci siano troppi rinvii, se no veramente si rischia di portare al collasso questo campionato.
Allora, ci dice un nostro amico.
A proposito, tra l'altro, prima di sentire,
prego,
i nostri amici, è una situazione che riguarda, sì, proprio poche ore fa, un focolaio di coronavirus nel Manchester City ha impedito lo svolgimento regolare della partita contro l'Everton, che era il big match di quest'oggi.
Guardiola contro Ancelotti.
Esatto, e quindi non si è potuta giocare questa partita per un focolaio. Quindi, cioè, le situazioni sono a rischio, bisogna monitorare, ma chiaramente
sì, appunto,
impuntarsi per due positività.
Il rischio poi di una terza ondata c'è.
Esatto,
e poi
non sappiamo cosa succede
tutto,
tra due mesi.
Chiaro.
Iniziamo a giocarle, cerchiamo di non andare a mettere troppi puntini sulle i e cercare troppi cavilli in delle situazioni comunque di normalità al tempo del Covid, perché il Genoa ha giocato con 20 positivi, chiaramente, ecco. Perché sennò altrimenti il castello rischia di crollare, e se il castello rischia di crollare rimaniamo tutti senza calcio.
Un nostro amico, questo è un grande rischio, Albi, un nostro amico ci scrive, infatti spera che insomma Agnelli non accetti questa eventualità con il rischio di giocare, poi dice il ritorno, mm-hmm, il ritorno, quindi l'andata nella gara in cui era fissato il ritorno,
sì,
il ritorno più avanti, quando magari gli stadi saranno aperti agli spettatori, quindi con il rischio di giocare,
certo c'è anche questa possibilità,
la seconda gara al Diego Armando Maradona
con lo stadio pieno, e la differenza la fa. Ripetiamo, stiamo comunque viaggiando
per ipotesi,
per ipotesi e a vista, no?
Sì, certo.
Navighiamo a vista, non si sa cosa succederà tra 2 mesi, 3 mesi, a maggio, chi lo sa. Gli stadi saranno aperti o chiusi, ci sarà una terza ondata o no, il protocollo reggerà o no, è tutto un boh, forse, chissà, punto interrogativo enorme, ma noi cerchiamo di, cioè, la nostra speranza è che il calcio possa continuare,
ma questo è sicuro,
e quindi ci auguriamo quello.
Qualcosa da ascoltare, i Vrosci in regia, sentiamo.
Buonasera a tutti.
Buonasera.
Sono Mario dalla provincia di Avellino, da Rocca San Felice.
Ciao Mario.
Vi volevo chiedere, per quanto riguarda la situazione attaccante,
sì,
è vero che arriverà Pavoletti? Cioè, non penso sia un rinforzo da
Juve,
insomma. Non lo so, spero di sbagliarmi, vedo un mercato molto, diciamo, molto confusionario, non da Juventus. Grazie.
Pavoletti sarebbe un rinforzo da Juventus.
Allora, intanto diciamo che è uno dei nomi che si fanno, non l'unico, si parla sempre di Milik, si parla di Giroud, si parla di Llorente. Quindi evidentemente l'attenzione della Juventus in questo mercato di gennaio è focalizzata sull'attacco e sul centravanti in particolare. Storicamente la Juve a gennaio non ha mai fatto grandissimi colpi, qualcuno ogni tanto, ma insomma casi isolati, più che altro va a puntellare un po' dove
o grandi
dove riesce.
Scommesse vinte, ecco.
Esatto. Detto questo, alla Juve servirebbe un attaccante, lo abbiamo detto in avvia di puntata, probabilmente sì, no? Anche numericamente, anche perché in questo momento Dybala io non saprei bene dire quanto, se, come, dove giocherà, quindi forse un attaccante potrebbe servire. I nomi sono al momento questi. Perché Pavoletti? Secondo me per 2 motivi. Intanto ti serve uno che sia disponibile al trasferimento e che non mugugni se rimane in panchina, perché in questo momento
si venga anche a farsi la panchina.
Esatto, si venga a fare la panchina e giochi quando deve giocare. In seconda battuta potrebbe essere un'operazione interessante col Cagliari per andare poi a sviluppare parallelamente un'altra operazione, no? Quella di Reynolds, su cui ci sono gli occhi della Juve e della Roma, ma anche altre squadre. La Juve non può tesserarlo, americano, perché ha esaurito gli slot, ma Reynolds potrebbe passare prima al Cagliari e dal Cagliari poi prossima estate alla Juventus, quando ci saranno di nuovo gli slot disponibili. È un giro lungo, ma insomma questo forse per spiegare le motivazioni di Pavoletti, che chiaramente non è un profilo da Juve, non è un attaccante che fa gola e non fa neanche entusiasmare troppo i tifosi, però potrebbe essere quel profilo di quel giocatore che arriva, fa il suo, gioca ogni tanto quando c'è bisogno, non si lamenta troppo della panchina e potrebbe essere utile anche per finalizzare anche quest'altra operazione Reynolds al Cagliari e poi dal Cagliari,
allora,
alla Juve.
Al netto del fatto che Reynolds quanto abbia a che fare con McKennie dal punto di vista diciamo di insomma dal punto di vista di strategia, uh-huh, in grado di valorizzare, no, questo tipo di scommessa in virtù di,
esatto,
quello
una
che
scommessa.
Sta, di quello che
credo
sta
che
andando,
sia del 2001, no? Tra l'altro Reynolds
classe 2001,
esatto,
dicevo in virtù di quello che sta dimostrando McKennie, anche lui che arriva,
sì,
dal
adesso non è che tutti gli americani sono dei fighi o dei fenomeni,
è molto curioso che andando su Wikipedia, mm-hmm, ci sia già il nome della Juventus.
Eccola lì,
dal 2020
l'hai scritto tu prima,
l'ho messo io prima.
No, non è vero, però attenzione, perché è un nome che piace alla Juve e noi sappiamo che quando un nome piace bene o
difensore
male alla lunga,
Dallas, un classe 2001,
esatto,
come abbiamo,
esatto,
detto,
magari ripercorrere le tappe e il percorso di McKennie, perché no?
Alexi Lalas meglio,
è meglio secondo me, dico la verità, non lo conosco Reynolds, ma se ci sono gli occhi della Juve, della Roma e non soltanto, evidentemente è un giocatore su cui si può puntare, poi a quelle cifre lì chiaramente, non stiamo parlando né di fenomeni né di giocatori che ti svoltano la stagione,
anche lui è texano.
Perché no?
Altro punto di contatto. Sentiamo qualcosa.
Buonasera, Peppe da Napoli.
Buonasera.
Tutto bene?
Bene, grazie.
Tu come stai, Peppe?
Oggi volevo sapere, secondo voi, se ci sarà la possibilità reale e netta di fare degli acquisti nel mese di gennaio e se eventualmente dovessero esserci in quali ruoli. E poi come interpretate la dichiarazione? Secondo me è passata un po' in secondo piano, ma molto grave, di Pirlo quando diceva che la squadra era in vacanza, sì, dopo la sconfitta pesante con la Fiorentina. Se dovesse essere così, i giocatori andrebbero richiamati in maniera molto severa, in un certo qual modo anche l'allenatore. Cosa ne pensate? Un abbraccio e fino alla fine.
Tutto il male possibile di quell'esternazione, che però dobbiamo contestualizzare, no?
Esatto. Secondo me, ne abbiamo anche parlato qualche giorno fa, siccome gli è scappata, e anch'io l'ho trovata gravissima in una situazione, in un contesto come quello della Juventus, nel quale un pareggio è già visto come una sconfitta, andare a parlare di abbiamo perso 3-0 perché dopodomani andiamo in vacanza, mi sembra veramente... quasi una follia. Detto questo, secondo me
è un inciso in un insieme di cose, esatto, di fattori che hanno forse caratterizzato anche l'immediato prepartita,
sì, forse
no?
Un po' alla leggera. Pirlo l'ha detto, come dire, ma su tante cose siamo entrati male, l'espulsione e in più c'era anche questo fattore qua. Chiaramente non ha addossato tutte le colpe al fatto che domani si andava in vacanza, sennò
un po' come
diventava grave.
Le dici tutte, dici anche perché pioveva.
Esatto, perché anche pioveva, perché faceva freddo. Vabbè.
E poi ti ricordi di quello.
Esatto, no, assolutamente. Però siamo d'accordo che anche secondo noi è stata un'esternazione un po' così.
Infelice.
Un po' così, infelice, ma evidentemente... è stata veramente una dichiarazione.
Però non è che, ecco, non voglio pensare che la Juventus i giocatori della Juventus con la valigia sotto a, non so, al letto o dentro il baule dell'automobile, esatto, pensassero alle
con le mogli già in macchina che acceleravano.
Pensassero alla vacanza e non alla Fiorentina.
Non scherziamo.
Ci sono state un insieme, esatto, di cose, tra cui secondo me anche avere sottovalutato moltissimo l'avversario.
Sicuro.
Aver affrontato comunque un allenatore esperto come Cesare Prandelli.
Sì. La serata storta per eccellenza. Naviga su alcuni fattori, quelli che dicevi tu, magari anche mentalmente il fatto di partire per le vacanze, però insomma è una serie di fattori, ce ne sono una decina, magari 15 di fattori che hanno portato alla serata sbagliata e poi questo 3-0 che vogliamo dimenticarci al più presto. Detto questo, le strategie di mercato della Juventus, allora io non mi aspetto grossi colpi e non me ne aspetto.
Qualcosa arriverà,
secondo me, sì, guarda, posso dirti, secondo me arriverà un profilo alla Pavoletti, basta, non arriverà altro.
Visto che la stagione dei ritorni, magari Llorente.
Io spero sempre che magari mi smentisca Paratici e vada a imbastire questo scambio folle Dybala Pogba o qualcosa del genere. Anche se chiaramente perdere Dybala, io ci penserei tante volte prima di farlo. Però ecco, non so se ci sono i presupposti per riuscire a
prendere
pensare
due attaccanti, però,
esatto,
tra cui uno forte come Dybala.
Esatto.
Non è molto
semplice. Credo che ci siano i presupposti in questo momento per andare a pensare a un'operazione del genere. Magari mi smentirà Paratici, però al momento, se dovessi scommettere 2 euro, li scommetterei su un attaccante. Così teniamoci bassi, sai, ne scommesse 2 euro.
Che è più di uno.
È più di uno. Comunque, su 2 euro me li gioco su un centravanti. Credo che sia la priorità del mercato per la Juventus. E quindi un centravanti, ma di low profile, alla Pavoletti. Non di più.
Buonasera ragazzi, sono due casi diversi, quello del City e quello del Napoli. Non l'abbiamo per nulla paragonati, perché
certo,
il City
ci mancherebbe.
Si è rivolto all'FA e non al presidente dell'Everton in primis, e poi in effetti gli infetti del City sono il numero maggiore rispetto ai partenopei, ma si chiamano da Liverpool.
Assolutamente.
C'è una situazione diversa.
Molto diversa.
Poi abbiamo un protocollo che insomma,
esatto,
dovrebbe essere rispettato, perché proprio
è giusto per far capire che la situazione coronavirus va comunque monitorata. Da qua alla fine della stagione io mi aspetto altri picchi, altre situazioni molto delicate, no? Nelle quali il protocollo dovrà reggere all'urto dei positivi, all'urto delle critiche dei tifosi, delle altre
io
società.
Spero venga corretto, che possa essere corretto, rivisto,
spero che possa
rinforzato.
Possa essere ancora più obbligatorio,
blindato,
obbligante di come adesso, perché...
O chiarificatore, allora l'ASL come si pone,
esatto,
nei confronti di...
Ci sono alcune situazioni
3-4
cui...
contagi in grado anche di incidere sotto il profilo.
Però lì
della...
è complicatissimo, secondo
partenza,
te, andare,
no?
Andare a dare questa forza a questo protocollo diventa complicato, perché va a cozzare contro le libertà individuali,
certo,
e la parte sportiva e libertà individuali, quindi è molto molto difficile e complicato. Se no si sarebbe fatto, evidentemente anche in fase di stesura, no, si sarebbe fatta una qualcosa del genere. Se non è stato fatto,
bisogna chiedere cos'è caso di forza maggiore, cosa non lo è. Insomma,
sì,
ci vanno dei costituzionalisti.
Però diciamo che ecco, evitare comportamenti come ha avuto il Napoli, secondo me, è meglio per tutti, è meglio per il campionato.
Esatto, quando hai 2-3 giocatori contagiati, fai,
esatto,
come fanno tutti quanti, li metti da parte, li tratti come due infortunati.
Esatto. Dopo 2 settimane torna.
Anche quando si chiamano McKenny o Ronaldo,
esatto,
come ha fatto la Juventus. Andiamo verso il notiziario sportivo e poi torniamo con terzo tempo.
Terzo tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, 19:36 minuti. Ci scrivono anche il Barcellona, Bright White, insieme a dare anche altri nomi. Massimiliano da Liverpool.
Purtroppo per il Barcellona è vero.
La Liverpool, per quanto riguarda il mercato, qui in Inghilterra sta girando una notizia sul 22enne attaccante Edward del Celtic, che comunque
sì,
non
al
conosco.
Milan. Più verso il Milan, mi pare.
In Italia si dice che questo, si dice di questo ragazzo. Poi io continuo a pensare che Pogba possa arrivare pure a gennaio, perché veramente ora sono ai ferri corti.
È vero.
A quanto pare.
Guarda, io me lo auguro con tutto il cuore, ma io immagino sempre che sia veramente complicato andare a imbastire e finalizzare delle operazioni così importanti con quelle cifre, con quegli ingaggi e quelle commissioni per gli agenti a gennaio. A gennaio è molto complicato, secondo me, che si muova Pogba. Detto questo, ci sono tutti i presupposti affinché si muova, e per la prima volta forse è vero. E se non si muove adesso a gennaio, quando si muove Pogba? Detto questo, secondo me non è assolutamente facile. La Juve, secondo me, un tentativo lo può fare, però chiaramente non ha i soldi per andare a riprendere Pogba. Può intavolare uno scambio, e sul tavolo devi mettere qualcuno che piaccia al Manchester United, che abbia delle cifre simili a quelle di Pogba. È l'unico che mi viene in mente, è Dybala, quindi bisogna capire se ci sarà tempo, modo, voglia.
A me non piace questa cosa, vedi che non ti sto...
Lo so, io sto dicendo che l'unico in grado di entrare in uno scambio con Pogba
è
Dybala, quindi se la Juve e il Manchester United vogliono farlo, l'unica chiave di dialogo è quella, altrimenti non si fa.
Con
però...
Dybala, che sembra essere comunque più distante rispetto allo scorso anno alla Juventus, con sì. United... che gradirebbe avere Dybala dalla sua, insomma, con il tentativo che abbiamo già raccontato.
Secondo me anche
più volte nel corso però, della passata estate,
ripeto,
non l'ultima,
è complicato,
è complicato
uno scambio del genere a
Sei
gennaio.
Pronto? Zio
pesante.
Billy ce l'ha con te.
Zio Billy, ciao zio.
Mauro,
grazie.
Non si
Eccoci.
Può non si può parlare di gravità quando un allenatore denuncia poca concentrazione. La squadra, visto il gol preso, gli errori arbitrali, i passaggi sbagliati, o la squadra è scarsa, ora già in vacanza, dice lui.
Sì, e la gravità è che la squadra sia già in vacanza. E il fatto che sia stata utilizzata come una delle 10-12 scuse, cioè il fatto che domani iniziano le vacanze, se io gioco stasera non cambia una mazza. Cioè stasera...
Ma abbiamo anche detto, no, attraverso questi microfoni, ha maggior ragione, stanno in vacanza.
Anzi,
cerca di chiudere bene al meglio.
Come
no?
Abbiamo già detto, se io fossi...
Io accetto di più una distrazione al ritorno, magari.
Forse sì, che sei arrivato dalle vacanze, ti sei allenato poco, c'è il fuso orario.
Devi
ricalibrare. Adesso, non in questo caso, ma solitamente c'erano anche i fusi orari per alcuni giocatori. Però l'ultima prima delle vacanze mi sembra veramente una follia dire...
Dai, il massimo.
Esatto, se poi sul discorso che la squadra magari abbia troppi alti e bassi, sicuramente sì, ma secondo me il fatto che ci siano le vacanze che iniziano non può e non
ma
deve
credo
essere...
Che davvero stiamo un po', ecco, strumentalizzando,
sì,
anche quella dichiarazione,
anche secondo me
non è possibile.
È stata una dichiarazione fatta in un certo modo, secondo me, detto ragazzi, è stata una serata storta, abbiamo perso 3-0, abbiamo avuto un'espulsione, abbiamo preso un gol dopo 3 minuti. Qualcuno...
Ma cos'è, una ricerca di alibi?
Non lo so, è sommare, fare la sommatoria di tutti i motivi che hanno portato a una partita catastrofica sportivamente, perché 3-0 contro la Fiorentina è una piccola catastrofe sportiva,
sì,
che devi essere bravo a cancellare. Detto questo, chiaramente se l'allenatore fosse arrivato davanti ai microfoni e avesse detto abbiamo perso 3-0 perché domani ci sono le vacanze, allora quello sarebbe stato, secondo me, molto molto grave.
Il problema è che non ha detto qualcosa di tanto diverso.
No,
è quello,
però,
che non è piaciuto molto.
Neanche anch'io mi sono un po' sorpreso da questa frase, però risentendole lui inseriva questa frase in un discorso più ampio,
sì, sì, un elenco di fattori.
Esatto, un elenco di fattori. Secondo me non può essere neanche un fattore
non
il fatto
deve
che domani
essere.
E non deve esserlo neanche, soprattutto per una squadra come la Juventus. Detto questo, poi ognuno è libero di pensarla come vuole.
Qualcosa da ascoltare, sentiamo, note vocali.
Good morning, coppia d'oro di Radio Bianconera.
Grande, Matteo,
sempre abbastanza ottimista sulle cose, quindi è passata la scoppola con la Fiorentina, che ovviamente non va dimenticata, ma va presa come esempio di cose da non fare. Questo. E al netto degli episodi, però, che non possono non essere presi in considerazione, perché vuol dire, cioè, un'espulsione, 2 rigori, non è che sono episodi che possono regalarsi a una squadra di Serie A, penso che Pirlo abbia tanto lavoro da fare e speriamo che la società gli dia una mano con qualche intervento. Anche Paoletti, che non è sicuramente un uomo da Juve, ma se viene alla Juve per fare il quarto attaccante, certo, sapendo che entra solamente in determinati tipi di partite o situazioni e viene per gratis, perché viene con una, per uno scambio gratis con Reynolds, perché no? Uh-huh. Quindi alla fine Padovano è diventato alla Juve un giocatore, bravo, di livello europeo che non ci aspettavamo arrivare dalla Reggiana, insomma, cioè, quindi lungi da me dire che Paoletti deve entrare a Padovano. Niente detto di questo, aspetta, il mio sogno è Pogba, però mi accontenterei anche
non sei l'unico,
detto questo un abbraccio a entrambi, forza Juve fino alla fine.
Matteo, un abbraccio anche a te.
Ma Padovano una volta lo sentiamo, dai, cerchiamo, impegniamoci. È sparito un po' dai radar bianconeri, sarà nostra premura cercare di ritrovarlo e magari portarlo una volta qui a intervenire a Radio Bianconera.
È cresciuto in una squadra dove ho giocato anche io, qui a Torino. È passato
Panchiglia?
dal Sassi, Arcanova e Sassi.
Pensate, il Sassi.
Per gli amici della nostra città, Onofre al Vanchiglia, qualcuno ci passa.
Io al Cenisia, cuore Cenisia.
E va in Serie A.
Una decina d'anni.
Ogni tanto qualcuno.
Io sono finito a giocare la sera a meno 3 gradi.
Cerchiamo di essere un po' meno local e un pochino più global.
Cerchiamo.
Facciamo così, anche grazie al nostro amico Matteo da Los Angeles. Allora, che
è bello
dire?
Passare da Los Angeles al Vanchiglia, no?
E viceversa, è carino. È bellissimo. Tre nomi, no? Paoletti, Milik e
Paoletti, Milik, Llorente, Giroud, così tanto per, ma è un po' più complicato anche Giroud. E poi io questo scambio Dybala, io non voglio fomentare le vostre illusioni o le mie illusioni. Illusione o no, perché poi c'è qualcuno che mi dice ma io Dybala non lo darei mai, quindi sicuramente forse in questo momento sarebbe uno scambio più funzionale a questa Juventus, perché tu togli un giocatore,
sarebbe una scossa clamorosa.
Sì, tu togli un giocatore che in questo momento non ha inciso, ha giocato pochissimo, e va a inserire un titolare del centrocampo che dà una qualità incredibile al centrocampo, quindi cioè, ha una logica uno scambio di questo tipo. Come dicevo, però, secondo me è molto, molto, molto complicato a gennaio. Magari se ne può riparlare a fine stagione, però in questo momento io veramente farei fatica a credere in uno scambio del genere a gennaio. Anche se io fossi la Juve, cercherei di farlo, per i motivi che ho detto prima.
Restiamo sugli attaccanti, sui nomi degli attaccanti. Allora, Paoletti, Milik, Giroud e Llorente. Un motivo, sì, per ciascuno. Hai voglia di fare questa cosa? Per prenderlo, sì, o non prenderlo? Uno o l'altro giocatore?
Va bene, dai.
Partiamo
si può
fare. Da Paoletti.
Paoletti perché?
Perché prenderlo?
Perché prenderlo? Perché si può accontentare di fare il quarto attaccante, come diceva
anni,
giustamente. Sì, non è giovanissimo.
Livornese.
Però, insomma, si può accontentare di fare il quarto attaccante. E poi quando è in forma, quando non ha problemi fisici, ne ha avuti anche parecchio gravi, è un giocatore che secondo me il quarto attaccante alla Juve può farlo.
Lui va in doppia cifra col Cagliari nella stagione 2018-2019, l'anno prima sono 18 e 11 reti, non segna tantissimo, ma è un giocatore che
sì,
comunque
è vero,
vede la porta.
Sì, poi è quel tipo di centravanti di cui la Juve ha bisogno, come gli altri d'altronde, no? A livello di ruolo, ma secondo me può essere una buona idea per fare proprio il quarto centravanti.
Perché non prenderlo?
Perché non prenderlo? Forse perché gli manca quell'esperienza e quello spessore internazionale, no?
Sì.
Metti caso che ti serva, che si
metti
faccia
caso,
male, che si faccia
caso,
male.
Che devi giocare
Ronaldo,
con la semifinale di Coppa,
semifinale,
Coppa dei Campioni.
Non è che togli Ronaldo e si è fatto male, va bene tra Paoletti. Un attimo, c'è un gap profondo tra i due a livello internazionale, abbastanza profondo, tra i due a livello internazionale, quindi forse il dubbio è quello, no? In campionato a giocare contro le squadre medio-basse va benissimo, però non è un giocatore da tutte le partite, tutte le stagioni.
E da tutte le partite, tutte le stagioni, tutte le trasmissioni, Massimo Franchi del Tutto Sport, che ringraziamo.
Buonasera e benvenuto, Massimo.
Buonasera, ciao.
E complimenti ancora una volta per il Golden Boy.
Sì.
Certamente un giocatore come Haaland farebbe comodissimo questa Juventus. Puoi darci qualche... alimentare un po' di speranze per quanto riguarda...
No, perché lui è stato già nel mirino della Juve. La Juve li mette un po' tutti nel mirino, ma come del resto il Real Madrid, il Barcellona, tutti i grandi club mettono nel loro obiettivo i grandi giocatori dalla più tenera età, diciamo. Adesso veramente abbiamo visto anche dei 14-15 anni,
sì,
arrivare anche per cifre esagerate, no? In questi club come... non so, mi viene in mente uno degli ultimi Odegaard, che adesso è tornato a Real Madrid dopo vari prezzi,
sì,
all'Erenfen, Real Sociedad, l'avevano preso. Quindi, ma l'esempio più clamoroso è Leo Messi, ma lì c'era anche, c'entrava anche il discorso lui soffriva di questa malattia,
sì,
ipofisario, no? E costava circa $500 al giorno dell'epoca, quando ancora era veramente un ragazzino, aveva 13-14 anni. Mm-hmm. Però era già un talento spaventoso, ma parliamo di un 13, di un 14enne. E a Barcellona arrivò la chiamata, guardate che qui c'è però c'è questo problema, mm-hmm, se viene curato per bene veramente può diventare un nuovo Maradona. Poi non lo è diventato, però insomma si è avvicinato.
Beh, sì.
E così loro l'hanno preso, che per il Barcellona $500 al giorno sono come per me 5 centesimi, forse no, 50 sì, centesimi.
Sì.
E quindi avete visto, grazie al campione, preso in età, come dire, adolescenziale, ecco, pubertà più ancora che adolescenza.
Sì.
E Haaland è stato seguito, adesso lui andrà, forse resta ancora un anno, forse andrà, cioè, perché normalmente quelli che vincono il Golden Boy vanno via presto,
è vero. Sì.
Perché lo vincono giovani, viene in mente, non so, Götze per esempio, che proprio Golden Boy a dicembre, mm-hmm, a marzo il Bayern già annunciava l'acquisto, preso appunto dal Borussia Dortmund. Mm-hmm. E quindi io credo che forse se al massimo resterà ancora un lì, no? Non ce l'ha voluto dire Mino Raiola, però ha fatto intendere, no?
Sì.
Che c'è questa clausola da 75 milioni e qualche club tirerà fuori questa somma. Lui, non so, suo papà ha giocato in Premier League, mm-hmm, anche nel City, oltre che nel Leeds, Nottingham Forest. Insomma, c'è questa idea da parte del ragazzo di andare in Premier League, ma ovviamente se arriva al Real Madrid sì, stanno zitti tutti, certo, e partono per il Bernabeu, perché non si può dire di no al club più prestigioso del mondo, al club del secolo,
certo,
come è stato eletto giustamente ieri a Dubai, come diceva Putragno, 6 Champions League, Coppa dei Campioni, Champions League lo scorso secolo, 7 in questi primi 20 anni del nuovo millennio. E quindi quando realmente rischiamo bisogna soltanto andare.
Eh sì, per forza. Massimo, ma secondo te, per chiudere il discorso legato a Haaland, ma c'è stato un errore di valutazione della Juventus? Perché le cifre di cui si parlava...
No, ti fermo su nessun errore di valutazione, perché il ragazzo era giovanissimo, all'epoca giocava ancora nel Molde, sì, prima ancora di andare a Red Bull. Poi sono magari proseguiti sicuramente anche i contatti così con Mino Raiola, che è di casa, è italiano, anche se insomma ha fatto anche affari in Olanda, è cresciuto in Olanda, ma è italiano, orgoglioso di essere italiano.
Sì.
E poi il ragazzo con il padre, che è anche, come dire, l'alter ego di Mino Raiola, perché il padre ha grande influenza anche sul ragazzo, e hanno deciso che nella Juve sarebbe stato un rischio enorme,
sì,
per lui così giovane andare in un club che aveva ancora Higuain, Mandzukic, Ken, già il ragazzo giovane, Ronaldo sarebbe arrivato proprio in quell'estate lì, era il 2018,
sì,
quindi dove avrebbe giocato? Quello che ho potuto capire, che ho potuto sapere, è che per lui il destino iniziale, ovviamente, è 18 anni, non è che stiamo parlando di uno di 20, 22, era appena 18 anni, il destino era giocare nella formazione primavera o nel campionato Under 23 al massimo, ma soprattutto era primavera.
Sì.
E non è quello che lui desiderava, quello che il padre desiderava, quello che Raiola desiderava, ma obiettivamente se tu guardi quella squadra di giocatori che aveva la Juve in attacco, e dove stava un ragazzino di 18 anni, ragazzone, perché già alto più di 1,90, no? Adesso è 1,94, non c'era possibilità. E in effetti poi, se tu guardi, non è andato in club di prima fascia, ti dico che ce ne sono una decina di club, top club di primissima fascia, no? E il Borussia Dortmund non è tra quelli, è immediatamente in seconda fascia, come io dico anche l'Atletico Madrid, che è un gran club, ma non è prima fascia, sono il Barcellona, il Real Madrid, la Juve, il Milan, per la sua storia, no? Adesso finalmente dopo tanti anni
è tornato.
Ma è un club di prima fascia, anche se ha avuto grossi problemi dopo che Berlusconi ha lasciato, però insomma piano piano sta riprendendo, e poi dopo l'Inter anche, in Spagna già non ce ne sono più. E poi c'è il Bayern, ma il Borussia no, sta dietro. Sta, come quando, io dico sempre, quando ci sono le fasce delle Coppe Europee o dei sorteggi mondiali o FIFA o UEFA o FIFA, no? Europeo Mondiale, c'è, no? La fascia delle teste di serie, poi c'è fascia, la seconda fascia, terza, ecco così. Questa è una fascia più allargata perché mettiamo almeno una decina di squadre, ma poi dobbiamo mettere la tarta inglese, no? Il Liverpool, i due Manchester, sì. Sicuramente no, e poi dobbiamo mettere il Chelsea.
Il PSG no? Lo metti?
Come, scusa?
Il Paris Saint-Germain lo metti?
Ma c'è, ma come no? Ma quello, certo. A parte che ha fatto l'ultima finale,
certo.
Come, cioè, conta la, ecco, se dobbiamo parlare della storia, il Paris Saint-Germain è un club adolescente, un club ragazzino, fondato nel 1970.
Sì.
Penso che la Juve, quando, come si dice così poeticamente, no? Metaforicamente, era come un bambino, i primi vagiti del club, 1970, la Juve compiva 73 anni, poteva essere abbondantemente la nonna
della
squadra recentemente nata. Però poi dopo il Paris Saint-Germain ha incominciato a crescere e poi sono arrivati gli emiri dal Qatar, che è una delle nazioni più ricche del mondo, prova ne sia, pur avendo un'estensione simile a quella della regione Abruzzo, senza nulla togliere all'Abruzzo,
sì.
Anche le sue bellezze, il suo mare, la montagna, però è una regione piccola e lì è tutto uno stato, e si sono giudicati la Coppa del Mondo, hanno battuto gli Stati Uniti, l'Australia, cioè nazioni che sono 150.000 volte più grandi, non so, 150, non so, così, no? Moltiplicando solo l'area. E loro costruiscono, ci sono in tutte le altre nazioni, prima si sono costruiti gli stadi, alcuni, nemmeno tutti,
sì, sì.
Hanno costruito. E in Qatar che cosa costruiscono? Hanno ormai finito. Le città, hanno costruito delle città, mentre in altri posti solo gli stadi e qualche aeroporto, no, lì delle città intere. E quindi magari con le case vuote, no, con pochissima gente, perché poi dopo ci sarà, loro sperano, l'invasione. Prima,
certo.
Non ci sarà problemi di alberghi, appartamenti, perché hanno fatto
no,
anche
spazio troppo, ce n'è, no, esatto. Spazio ce n'è. Ecco.
No, ecco, come dico, per quello il Paris Saint-Germain è sicuramente in club di prima fascia. Invece il Dortmund sta lì, vorrebbe entrare perché una Champions l'ha comunque pure vinta, però sta lì vicino, ma sta sotto quello che ha vinto con la Juventus, perché anche la città poi non è grandissima, non ha una tradizione immensa, è schiacciato dal dominio del Bayern che da 8 anni consecutivi, come la Juve in Italia, no? La Juve 9, il Bayern 8, questi sono i top club. E lui è andato già dal Red Bull Salisburgo, è salito molto di livello, no? Perché poi tra l'altro lui già aveva imparato il tedesco giocando in Austria, mantenuto anche la lingua. Adesso lui è pronto per il grande salto, però non penso proprio che sia lo dico, me lo auguro, ma non credo.
Rimanendo in quella zona, no? Zona Emiri, il riconoscimento dato anche a Cristiano Ronaldo, parlo del Globe Soccer Award, che giudizio dare su questo premio, alla carriera evidentemente, ma anche al presente di questo giocatore che tu conosci bene il suo entourage, conosci bene la sua storia, Massimo, e te lo aspetti ancora a Torino il prossimo anno alla Juventus?
Ma intendi la stagione 2021-22, no?
Sì.
Il prossimo anno sta per arrivare, sicuramente.
La prossima stagione, sì.
Esatto, no, perché il prossimo anno arriva tra pochi giorni e lui
sì, sì, a gennaio io me l'aspetto ancora la Juve.
Sì, non credo.
Di stagione,
esatto, per il prossimo anno siamo sicuri che almeno fino a giugno, il 30 giugno ci sarà. E poi dopo, è una bella domanda, non so rispondere. Io non sa rispondere lui, non sa rispondere il suo agente, eletto anche agente del secolo, nemmeno lui in questo momento è in grado di rispondere. Il ragazzo compirà 36 anni
a febbraio,
5 febbraio, esatto, quindi avrà 36 anni circa e mezzo. Però Ibra continua, e lui anche insomma, per quello che ci sta facendo ancora vedere, è in grandissima forma, anche se purtroppo quest'anno è capitato in una Juve non per colpa sua, ma lui è venuto a capitare in una Juve anche prima decisamente più debole a centrocampo, ma molto più debole, con i quattro moschettieri di una volta, no? I famosi Pirlo, Pogba, Vidal, Marchisio, mm-hmm. E questi giocatori la Juve non li ha più,
no.
Ma soprattutto non ha dei giocatori che nemmeno possono legare le scarpe, come si dice in greco, a quei quattro moschettieri di allora, e quindi Ronaldo fatica, nel senso che ancora fa doppi miracoli, mm-hmm. perché non ha chi lo lancia, non sì. ha centrocampisti
all'altezza, alla sua altezza.
Lui se lo va a cercare lui il gol, mm-hmm. salta 2,60 metri, 2,57 quello che è, e ti fa quei gol pazzeschi di testa, oppure va alla conclusione improvvisa, come sa far lui, arriva come, dico, come un fantasma, arriva da dietro, eppure tutti sanno chi è Cristiano Ronaldo, sono lì pronti a marcarlo, a tra virgolette, no? In senso buono, sbranarlo, no? A calappiarlo, niente da fare, questo è incontenibile, no? Però purtroppo la società ha sbagliato gravemente, Paratici, ma anche Agnelli è responsabile, perché ha avallato tutti questi acquisti di secondo livello, parlavamo delle fasce prima, e soprattutto ha preso, ma questo l'ho detto mille volte, ha preso un allenatore privo di esperienza. Io dico solo, credo di essere stato uno dei più feroci contestatori di Maurizio Maurizio Sarri, e lo sono tuttora, perché non mi piace come allenatore per la Juve, mm-hmm. va bene per l'Empoli, va bene anche per la Fiorentina, così, perché la Fiorentina ha vinto 3-0, no? Io, ma dico va bene per quel livello lì, per il Napoli, ma non può andare per un top club come la Juve. Però lo dico onestamente, se quest'anno fosse rimasto Sarri anche con questa squadra, la Juve avrebbe parecchi punti,
è vero.
No, non sarebbe assolutamente prima, ma avrebbe
qualche punto almeno, in più, sì.
4, 5, 6 sì, punti sì, in più, sì, sicuramente con Sarri, il che è tutto a dire, perché Pirlo, uno che fa giocare Frabotta, Sarri l'avrebbe destinato dove merita, l'Under 23,
cioè certo.
La primavera o l'Under 23, diventerà anche un bravissimo giocatore, ma non è in grado,
non è ancora
in grado
pronto
adesso di giocare a questi livelli.
Massimo, io l'ultima domanda che è più una curiosità: l'anno scorso non è stato assegnato il pallone d'oro, tu chi avresti votato?
Quest'anno.
Sì, tu chi avresti votato?
No, va bene, ma colui che ha vinto il Golden Player di tutto sport, colui che ha vinto il FIFA The Best e l'UEFA European Player of the Year e anche il Club Soccer Award 2020, e lui è Robert Lewandowski.
Sì, direi il suo anno.
Non ci piove, nessuno avrebbe potuto assegnare questo premio a un altro giocatore all'imparire. Lo stesso Ronaldo ha detto in mente, anche, hanno detto, se c'è uno non che lo merita, che lo stramerita, è Robert Lewandowski. Basta guardare quello che ha vinto quest'anno, quello che ha fatto, cioè, c'è solo da stare zitti,
inchinarsi e applaudire.
Ed è un peccato per lui, evidentemente, non averlo vinto.
Peccato.
Massimo ha vinto tanti altri trofei,
sì, certo. Però quello fa gola.
Anche una cosa, secondo me, i francesi sono molto pentiti di quella frettolosa e anche folle
sicuramente,
perché anche troppo sciovinistica, perché il motivo poi alla fine qual è stato? Quello per cui in tre nazioni, ma non top, Francia in primis, poi Olanda e Belgio, i campionati sono stati cristallizzati, la classifica è stata cristallizzata, e ha vinto in alcuni, come Paris Saint Germain, in altri addirittura non è stato assegnato. E allora loro hanno detto: no, non possiamo, perché poi tutti si sono fermati per circa un paio di mesi, e soprattutto poi alcune manifestazioni, così hanno scritto nella motivazione ufficiale, ridicola per me, si sono disputate con un format stravolto. Ma cosa format stravolto? Perché hanno fatto la Final Eight? Ma perché i mondiali non ci sono gli ottavi di finale, i quarti, in partita secca, i mondiali?
Sì.
La Champions League ha fatto i quarti e semifinali in partita secca, è ancora più prestigioso, è ancora più
esclusivo,
più palpitante per il tipo. Quindi una motivazione assurda, vergogna per i francesi. D'altra parte abbiamo visto, noi siamo molto rivali, no? Con i francesi li abbiamo portati via anche meravigliosamente di quel mondiale a Domenech,
che è tornato in panchina tra l'altro al Nantes.
Sì, va bene, però col Nantes mesi, magari il Nantes sarà pure in B.
Esatto.
Ma quello che voglio dire, hanno fatto una figura barbina, e penso che il pallone d'oro, guarda che cosa ti dico, penso che il pallone d'oro con gli anni perderà prestigio, proprio a causa di questa
decisione.
A favore di quale premio?
Magari del Golden Boy.
Il Golden Boy sicuramente cresce perché tutti i giovani, e adesso sono sempre più giovani, a esordire, no, nelle prime squadre, eccetera. Ma quello avrà sempre, il Golden Boy crescerà sempre. Il Pallone d'Oro non lo so, anche perché è diventato molto tedioso nell'ultimo anni. Solo Modric, ecco, quest'anno aveva infranto l'egemonia Ronaldo Messi, e quest'anno che avrebbe avuto vincere Lewandowski, c'è una triste casella, col trattino, oppure non assegnato. E non va bene, perché poi, come vedi, si sono conclusi tutti gli altri campionati, ci sono state partite europee, anche l'Europa League, eccetera, e si è ripreso poi a giocare anche in Sud America la Libertadores, con in Centro Nord America, Caraibi, la Champions, CONCACAF, eccetera, e loro sono rimasti lì col cerino acceso, anzi spento.
Grazie Massimo. Grazie davvero per aver acceso il nostro collegamento, e buone feste
anche per voi.
A presto, ciao.
Massimo
buona
Franchi
serata.
Del Tutto Sport, complimenti ancora per il Golden Boy.
Lui, l'ideatore, per chi non lo sapesse, del Golden Boy,
un premio che ha coinvolto, come detto, Erling Haaland, ma insomma ha arricchito
nella storia
davvero
del calcio, con tantissimi giovani che poi sono diventati grandi campioni,
esatto, attraverso quel premio, appunto, il mondo del pallone, con grande lungimiranza verso i giovani e i giovanissimi. Andiamo verso il notiziario e poi torniamo per la seconda parte di Terzo Tempo.
Terzo Tempo.
Hai capito il consiglio di Francesco Repice per quanto riguarda...
E Repice è uno che ne capisce di pallone, esatto. E lo racconta anche molto 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 bene,
in maniera sublime, su Radio 1 ogni tanto...
Ha segnato la Juventus!
Esattamente, e prendiamo quelli spezzoni e facciamo riascoltare l'emozione in bianco e nero.
Sì, una voce profonda, una voce che ha raccontato tanti successi.
Credo il...
Forse manca
radiocronista in assoluto
in questo momento, sì,
del panorama
manca
nazionale.
Quella Champions con la Juventus, sarebbe bello che cantasse anche la vittoria di Champions, vedremo.
Pavoletti no, perché si è rotto troppe volte negli ultimi
abbiamo
anni.
Detto che ha avuto degli infortuni anche gravi, però abbiamo anche detto che quando è in forma il suo lo fa. È vero che c'è questa questione degli infortuni da tenere in considerazione, però in questo momento mi sembra abbastanza sano, quindi perché no. Poi ripeto, deve fare il quarto attaccante, non è che gioca 60 partite all'anno. Alla Juve, se viene, ne gioca 7-8, quindi insomma quello secondo me è uno sforzo che è in grado di reggere fisicamente.
Giroud no, perché il Chelsea oggi non se ne priva. Milik sì, ma non credo voglia fare panchina. E la Juve quello che farebbe, perché il titolare è Morata a questo punto, visto i cambiamenti che fa il Genoa ogni volta a gennaio, proverei a prendere Scamacca, scrive Massimiliano.
Scamacca è
da
interessante,
Liverpool.
Ha un po' gli stessi pregi e gli stessi difetti di Pavoletti, in più ha che è più integro fisicamente, in meno che ha meno esperienza. Anche lì, se ti serve un profilo con un minimo di spessore, anche magari a livello internazionale, chiaramente Scamacca e Pavoletti non fanno per te. Quando devi andarti a giocare un quarto di finale, un ottavo di Champions, e magari hai fuori Ronaldo e Morata non sta benissimo,
di quelle circostanze là,
capisci che diventa impegnativo andarlo a affrontare con Pavoletti o Scamacca, senza nulla togliere a loro, ma insomma mi sembra un palcoscenico un po' al di là delle loro esperienze.
Allora, Giroud perché sì e perché no?
Giroud ha invece lo spessore internazionale,
quello ce l'ha,
e comunque è sempre sottovalutato, ma comunque gioca quasi sempre titolare,
l'ultimo poker,
gioca spesso,
è evidente che si siano incalzate le sue quotazioni,
chiaro, prima non giocava, poi ritrova spazio con la Francia, gioca e non gioca, ma comunque poi gioca. È un giocatore che ha parecchia esperienza internazionale, è un po' statico, forse un po' prima punta vecchio stile. No, il vero difetto che secondo me in questo momento il Chelsea non te lo darà mai, soprattutto a gennaio, ma perché mai dovrebbe dartelo? Ecco, tra tutti, a parità di prezzo, costo, eccetera, sarebbe quello su cui andrei io, potendo. Però,
anche se ha 34 anni, sì, perché viene a fare,
perché tanto
attaccante.
Ti serve quello, ti serve un quarto attaccante. Se lui dice va bene, vengo a fare il quarto attaccante alla io prenderei subito Giroud. Credo che sia complicatissimo, credo che sia che il giocatore accetti di venire a fare... ha vinto il campionato del mondo,
certo.
Non è uno che è così, è un ragazzino. Che sia che lui accetti di venire a fare il quarto, o che il Chelsea decida di cederlo. Per questi motivi,
che
secondo me...
ha tolto il posto, se vogliamo, a Higuain, no?
Sì.
Cioè, tolto il posto, ma se l'hai giocato e se l'hai preso lui, se l'hai tenuto lui,
esatto,
fondamentalmente.
Esatto, quindi in questo momento, secondo me, è complicato.
Llorente.
Llorente, il
sarebbe
più...
l'ennesimo ritorno.
Esatto, sarebbe un ritorno, conosce bene l'ambiente, amicone di Morata.
Il Re Leone.
Si erano scambiati anche i ruoli, prima titolare Llorente, poi Morata, adesso titolare Morata, magari Llorente comunque venisse, sarebbe consapevole,
accetta la panchina.
Sì, sarebbe consapevole di fare il comprimario, cioè la riserva. Detto questo, è uno che ha lasciato un ottimo ricordo qua a Torino, è una persona per bene, una persona per bene che ha lasciato un ottimo ricordo nei compagni, nello staff, nella squadra, quindi sarebbe un ritorno gradito per tutti. Anche lì non so se ci sono le condizioni per andare a impostare questa operazione, però potrebbe essere un'opzione da tenersi lì, perché uno come Llorente, come il suo, comunque lo fa qui alla Juve.
È Milik, il più giovane, certamente quello più di prospettiva.
Più di prospettiva anche
è
lì.
Quello che è stato più vicino alla Juve.
Quello che è stato sfiorato quest'estate. Anche lì le problematiche fisiche sono da considerare.
Come no?
Come Pavoletti. Più o meno lo possiamo mettere sullo stesso piano di Pavoletti a livello fisico. Qualche incertezza, qualche dubbio. Lui sarebbe la mia seconda scelta, dovendo... Primo Giroud, secondo Milik. C'è questo tiremolla che ormai conosciamo, trito e ritrito tra il Napoli, che vorrebbe incassare almeno una quindicina, 18 sì, milioni, non credo neanche
molto. Una valutazione 25 potrebbe scendere fino a 18.
Sì, secondo me è comunque già tanto per un giocatore che si svincola quest'estate, quindi è un po' il gioco delle parti, il Napoli chiede 25, la Juve offre 5, il Napoli chiede 15, la Juve offre... Vedremo se ci saranno i presupposti per arrivare a un accordo. Vedremo anche se la situazione tra Juve e Napoli, in virtù poi di quell'incontro che c'è stato a Firenze tra De Laurentiis e Agnelli, che si è un pochino riappacificata dopo quelle turbolenze del ricorso del 3-0 cancellato. Vedremo se ci sarà anche la volontà del Napoli di piuttosto tenere duro, perderlo a zero, oppure cederlo adesso alla Juve facendo un certo favore alla Juventus, altrimenti la Juventus virerà su qualcun altro. Comunque, secondo me è un nome che in questo momento farebbe comodo alla Juventus.
Qualcosa da ascoltare? I Vrosci in regia è pronto, note vocali.
Salve, sono Mario da Rocca San Felice.
Ciao Mario.
Volevo sapere poi per quanto riguarda Bernardeschi, può andare via, è la volta buona.
La volta buona.
Va bene. Sì, potrebbe essere la volta buona, non abbiamo certezza assolute, ma qualora dovesse avere un'offerta, arrivare un'offerta all'altezza sia per il giocatore che per la Juventus, secondo me in questo momento la Juventus lo cederebbe, e credo che anche il giocatore abbia capito che ormai insistere potrebbe rischiare di essere deleterio sia per lui che per la Juve. Cioè ormai è più di un anno che la situazione si trascina in questo modo, piccoli segnali che poi alla fine però non corrispondono con delle evoluzioni, no? Ci sono dei piccoli segnali che però alla fine rimangono piccoli segnali, poi si torna sempre a alcune prestazioni al di sotto. Quindi io fossi lui valuterei seriamente l'ipotesi di un addio. Chiaramente deve arrivare un'offerta adeguata anche alla Juventus, però ci sono le possibilità perché ci sia un addio già a gennaio di questo giocatore, che in questo momento alla Juve è difficile anche da collocare.
Diamo il benvenuto con grande piacere a Giampiero Ventrone, ex preparatore atletico della Juventus. Buonasera,
buonasera,
benvenuto.
Buon Natale.
La ritroviamo con piacere.
Grazie,
lei che ha vissuto tanti anni in bianconero, anni alla grande tra l'altro, begli anni.
Anni vincenti quelli, cosa ricorda in particolar modo? Poi le facciamo qualche domanda su questo periodo legato alla preparazione atletica dei bianconeri.
Quegli anni sono stati anni dove la Juventus ha seminato e ha raccolto bene. Abbiamo portato vari trofei, 5 campionati, Champions, insomma 13-14 trofei, 9 secondi posti purtroppo. L'unico rammarico è che abbiamo perso troppe finali di Champions. Quella forse è l'unica storia negativa, però comunque anni semplicemente indimenticabili, e aver fatto parte di 10 anni della storia di questo club per me è semplicemente un grande onore.
Anche per noi, devo dire, sono stati begli anni da seguire giornalisticamente e magari anche da tifosi. Io le volevo chiedere se è ancora in contatto con qualcuno, con qualche giocatore, con qualche membro dello staff.
Diciamo con Zambrotta, ogni tanto con Del Piero, Pavel, ecco. Negli ultimi tempi un po' meno.
Ma Pavel si fa ancora fare le schede?
No,
vai in autonomia.
Non ha più bisogno
Anzi,
di me.
Magari lui che le fa ai giocatori un po' più giovani. Magari.
Con Fonseca.
Ah, Fonseca.
Daniel, sì.
Ecco, ma lei da fuori, come la vede Ventrone questa Juventus? Per molti negli ultimi anni, quando serviva che andasse più forte, si è un po' seduta, considerando anche magari la gara contro l'Ajax, il quarto di finale, lo scorso anno contro il Lione, per dei fattori ovviamente che hanno a che fare con il lungo stop per il Covid. Come la vede da fuori e come giudica il lavoro del suo collega Bertelli?
Ma noi stiamo parlando di un'annata molto particolare, forse un'annata rara o forse ancora di più unica. A questa annata unica si mette anche il cambio di allenatore e quindi modo di vedere il calcio in maniera diversa, e questi due elementi messi insieme certamente portano difficoltà, portano maggiori errori, anche perché non sono campi che noi conosciamo come esperienza.
Sì.
E quindi probabilmente servirà più tempo per poter permettere alla Juventus di esprimere il suo potenziale. In più, un terzo fattore, che c'è l'Inter e il Milan che viaggiano forte.
Ah, sì.
E quindi a quei due aggiungiamo anche il terzo. E poi c'è un quarto che a livello statistico, arrivato al decimo, è complicato.
Sì. È molto complicato.
È molto, molto, molto complicato.
Molto complicato?
Dove nove campionati consecutivi, l'imponderabile sempre ti accompagna. E forse non te ne accorgi nemmeno, ma ti accompagna.
È vero. La Juventus in questo momento in classifica è dietro, chiaramente deve ancora recuperare quella partita contro il Napoli, però insomma in classifica inizia ad accusare un ritardo soprattutto sul Milan e sull'Inter. Io le volevo chiedere, a questo punto non può più concedersi passi falsi, errori, perdere punti contro squadre medio-piccole, soprattutto anche negli scontri diretti. Da questo momento in avanti la Juve deve fare una seconda metà di stagione perfetta. Secondo lei è all'altezza, al netto di tutte le variabili e le incertezze del Covid, positività e di un campionato sicuramente diverso dagli
ultimi? Io credo che quando parliamo di Juventus, soprattutto a livello nazionale, tutto è possibile.
Sì.
La Juventus è una squadra, una società capace di poter ribaltare tutto. Ma non sempre è possibile far questo.
Certo, perché ci sono anche gli avversari ogni
tanto. Bisogna aspettarsi che l'anno che la Juventus riesce a vincere anche il campionato.
Mm-hmm.
Questo è un fatto impossibile da non pensare.
Certo.
Cioè, noi non ci rendiamo conto, la Juventus ha vinto 9 campionati consecutivi. Mm-hmm. È vero che i competitors negli ultimi anni sono stati scarsi, ma portare a casa 9 campionati, insomma, 2 finali di Champions, vorrei vedere quante squadre al mondo hanno fatto.
Posso chiederle una domanda che mi tormenta da un po', ma la differenza tra arrivare in finale di Champions e vincere la Champions, lei che ha vissuto entrambe queste situazioni da vicino, da protagonista, qual è?
Diciamo che il club si arricchisce
mm-hmm.
a livello economico se non la vince.
È vero, perché non deve pagare i premi.
C'è una leggenda che è esatto, no? Ci parlo proprio in quel senso.
Però il arrivare in finale, si pensa alla storia di questa Coppa. 7 finali, 2 vinte. Una all'Eisel, come ricordiamo, e una a Roma ai calci di rigore.
Sì.
Evidentemente non c'è feeling con questa competizione. Guardiamo il Real Madrid. Su 15 ne ha vinte, se non sbaglio, 13.
Sì.
C'è un rapporto altissimo.
Sì.
Tra cui e un paio contro la Juventus.
E quindi questo, secondo me, rimane un destino di un club.
Però magari un'attitudine che si può acquisire nel corso del tempo, no? Anche
c'è
magari
sempre il tempo, la Juventus nei prossimi 50 anni potrà invertire tutto, certo.
Ma lei si aspetta una sorta di effetto, non effetto ketchup, ma qualcosa, insomma, ne vince una, la Juve magari fa un filotto, ecco, proprio in virtù di quanto abbiamo detto. Può essere.
Ma la Champions è una competizione particolare, condivido con Mourinho, cioè non è un campionato. La Champions, la Juve azzecca 2-3 partite in finale.
È vero,
esatto.
Cioè, devi un attimo incastrare, non devi già per esempio agli ottavi ha preso il Porto. Il coefficiente di difficoltà teorico non è altissimo, poi può uscire, ma non è altissimo. E può arrivare ai quarti. Arriva ai quarti, ti fa la grande partita e arriva in semifinale.
È vero.
E poi te la giochi. Quindi,
sì.
E poi te la giochi, chissà, proprio con l'anno di che è cambiato l'allenatore, un giovane che non ha ancora fatto nessuna panchina, puff, ti va a vincere la Champions. Anche questo è possibile.
È vero.
Anche questo è possibile.
Ventrone, le piacerebbe allenare un giocatore come Ronaldo? E se ha avuto nella sua esperienza giocatori paragonabili atleticamente a CR7?
Io, beh, certamente sarebbe un onore per me. Ma giocatori forti non allenati.
Sì.
Forti, ne ha avuti tanti nella Juventus.
Già Vialli mi sembra...
Vialli, Ravanelli, Edgar Davis, Torricelli, ma anche Ciro Ferrara, sì. Del Piero, Boxic, Thierry, tanti. Sì.
E cosa diceva Ventrone a questi grandi campioni dopo le vacanze di Natale? Cosa si aspetta anche, no? Pensando un po' al presente? Che tipo di lavoro verrà fatto, viene fatto in questi giorni?
Ma adesso loro hanno pochi giorni,
Sì.
Loro non hanno più le vacanze, hanno 3-4 giorni.
Sì, sono tornati oggi ad allenarsi, tra l'altro, per la Croce.
Quindi praticamente hanno fatto un break,
sì.
Ci sono un attimo ristorati, ma oggi di parlare di preparazioni come ai tempi nostri non se ne parla più, la preparazione di questo sport è letteralmente modificata.
Ma manca un po' la preparazione estiva, quella ad esempio ad alta quota,
Villarperosa, i ritiri, Châtillon,
ma non esiste più. Quella ormai fa parte di una preparazione di altri tempi. Io mi ricordo quando ne parlavo con Giraudo Mongebetti, che diceva Giampiero, è impossibile, perché se durante la pre-season si possono guadagnare 6-7 milioni di euro,
certo,
li vai a prendere.
Non possiamo. Certo. A meno che non fate voi e tu e Lippi ci pagate, noi non andiamo fuori. Quindi
chiaro.
Diventa, è giusto secondo me che gli staff diventano sempre più specialisti, e ci deve stare un'alta specializzazione dei ruoli, altissimo oserei dire,
sì.
Per poter permettersi di non fare pre-season, ma di mantenere una... non una condizione, una capacità del giocatore sempre medio-alta per tutto l'anno.
Sì.
Ecco, si può fare una preparazione mirata per essere al top, al massimo, cioè andare bene tutto l'anno, ma essere al massimo a marzo-aprile?
Il top significa in un momento. Io voglio stare al massimo per fine dicembre.
Okay.
Perché, esempio, ho la Coppa Intercontinentale.
Certo.
Come è avvenuto ad esempio alla sua Juventus?
Sì. Tu andrai giù, forte. Il giocatore, questo sport non ha bisogno di picchi di forma, ha bisogno di andamenti medio-alti, ma costanti nel tempo.
Sì,
chiarissimo.
Il periodo preparatorio di una squadra di calcio, anche volendo fare una pre-season, è di 40 giorni lordo, cioè 20 giorni lavoro.
Okay.
Noi possiamo pensare che quei 20 giorni ti mantengo un atleta per 10 mesi, per 70 gare all'anno? Impossibile.
Impossibile. Certo. È un lavoro fatto.
Ma
in
è
corso
il
d'opera.
Costante, certo. Lavoro che tu fai che ti porterà a quei tipi di risultati.
Sì. Cos'è che le manca di più della Juve, del campo, dei campioni con cui ha vissuto a Torino?
Manca la Juventus, manca l'adrenalina, manca l'altissima responsabilità che si viveva, quella società. Io non conosco come è strutturata questa attuale, quindi parlo per la mia. Era una macchina da Formula 1,
sì.
Era una macchina dove si lavorava 16 ore al giorno, ti chiamavano in sede alle 21, devi subito andare in sede. Cioè, c'era un'emozione forte, come certamente sarà ancora oggi, anche perché il presidente Andrea Agnelli è figlio di quei capi lì.
È vero.
E quindi certamente avrà preso molto dai suoi maestri.
Ultima cosa, ricorda un particolare anche di Andrea Agnelli, che cresceva anche attraverso il vostro lavoro, durante il vostro lavoro.
Veniva lì al campo, stava in panchina.
Ma Andrea in quegli anni lì era una persona molto vicina a noi, molto sì, giovane, e che comunque che tutti noi rispettavamo per quello che era come, come ragazzo, ma anche per quello che era come nostro presidente.
Certo.
E quindi era un ragazzo molto curioso, un ragazzo molto attento, e quindi tutto qui. Alla fine di quella storia si è tutto un bel ricordo. Viaggeranno sempre con me.
Noi la ringraziamo per aver condiviso quei bei ricordi. Giampiero Ventrone, grazie davvero.
Grazie Giampiero,
grazie a
presto,
tutti.
Buona
grazie,
serata,
a
buone
presto.
Feste.
E buone feste.
Tutti.
Ex preparatore di quella Juventus.
Che ricordi, che incredibile. Jugovic.
Tutto.
Boxic.
Hai visto, preparazione mirata a fare l'intercontinentale. Qualcosa magari ci ha già
ma
detto.
Ma è giusto, il trofeo, tac, prendilo, mettilo in bacheca.
E poi
e
si
non
vede
sbagli.
Un
poi...
bel richiamino di preparazione.
Esatto.
Allora, andiamo ad ascoltare qualcosa e poi l'ultima parte di Terzo Tempo insieme a un ospite graditissimo.
Sempre graditissimo.
Un comico bianco-nero.
Dai, spoileriamo?
Vediamo
un
se, co- se, se
un
ci arriva.
Comico bianco-nero che però non ha radici torinesi.
Ha radici del
spoileriamo
sud.
Ancora un po' di più, dai.
Sentiamo qualcosa, abbiamo note vocali grazie al lavoro di Ivrosh in regia.
Eccola.
Invece io no, io farei un bellissimo scambio di Dybala Pogba.
Di Dybala Pogba.
Per quest'anno
anch'io lo farei.
Prendere anche Icardi in prestito e poi Alaba a parametro zero.
Beh.
Secondo me veramente avremo una squadra da Champions.
O anche Ramos.
Ah, dimenticavo, sono Alfonso il Gobbo.
Ciao Alfonso, grazie.
Comunque,
per questa
anche
firma.
Sto Ramos che non rinnova, io me lo terrei sempre così, come possibilità.
Abbiamo altro da ascoltare. Perché Sergio Ramos, grande esperienza, andrebbe a ingombrare lo spogliatoio.
Ti fai la difesa 3 con Ramos, Alaba e De Ligt. Perché no?
Dai. Non male, qualcosa da ascoltare ancora.
Genoi Pogba servirebbe come il pane,
è vero.
Di quello che si
è
dice.
Vero.
A centrocampo sarebbe il giocatore che ci manca.
Ideale.
Farebbe fare proprio il salto di qualità netto a questa squadra.
È vero.
Per quanto Dybala sia stato un giocatore decisivo a cui voglio bene, ad oggi purtroppo è una riserva. E tale è. Bisogna guardarci in faccia e Pirlo lo vede come tale.
Questo è il dubbio, in effetti.
Da un lato malincuore per il Paolino, ma con grande gioia accoglierei
Pulla. Questo è il mio stesso ragionamento.
Questa cosa permetterebbe di fare una grossissima plusvalenza a entrambe le squadre.
Mm-hmm. È il mio stesso ragionamento.
Qualcos'altro
io,
da ascoltare?
Dybala...
Se Pirlo non lo vede e il giocatore ha già la testa altrove, allora a questo punto
è per quello,
meglio separarsi.
Uno
però
come
io su Dybala...
Fare a meno di uno come Dybala è una follia. Sì, ma se ti entra un Pogba titolare in questo centrocampo che te lo rovescia, te lo
devi
ribalta...
Vedere se Dybala ti torna il Dybala decisivo dello scorso anno. Se ti torna quel Dybala, io mi tengo ancora
Dybala. È un azzardo, ragazzi.
Un azzardo,
però...
stiamo parlando di pochi mesi fa.
Lo so, però devi anche ragionare sull'adesso, è il momento. Al momento Pogba ti fa più la differenza di Dybala.
Abbiamo altro da ascoltare, lo faremo dopo il notiziario sportivo.
Torniamo tra pochissimo.
Rimanete con noi.
Terzo Tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta. 20 e 35 minuti, 36 in questo istante. Beh, pure
che
Schillaci.
Precisione.
Scrive un nostro amico, pure Schillaci non era nessuno. Eppure con
i suoi
gol abbiamo
vero.
Vinto quasi un mondiale e non è chi avesse chissà quale esperienza. Quindi per me è un falso problema quello dell'esperienza. Vabbè, insomma, potrebbe esserlo, ma anche no. Se poi diventi insomma tutto schillaccio, comunque fai quei gol in quelle circostanze. Scamacca ha giocato con l'Under 21 italiana e quindi un minimo di esperienza ce l'ha.
Lo sai che tra
Massimiliano
l'altro
da Liverpool.
Mentre noi parliamo, tra pochi minuti Ronaldo riceverà un altro premio.
Ecco.
Tanto per cambiare, ma è abituato. Credo che abbia una bacheca grossa come casa mia lui. Per mettere dentro tutti i premi. Riceverà.
E tu hai una casa bella grossa, evidentemente.
Esatto, però Golden Foot Award 2020. Saranno premiati lui, Cristiano Ronaldo e il presidente Andrea Agnelli. La cerimonia è dalle 21 e quindi bocca al lupo, congratulazioni anzi sia a Cristiano Ronaldo che al presidente Agnelli.
Andrea Agnelli.
Un nuovo premio per la collezione smisurata e sterminata di CR7.
Ecco, ma non ci sono un po' troppi premi però.
Sì, tanto ci sono premi che valgono un tot, premi che valgono un pochino meno, altri che valgono poco. I premi che valgono veramente sono lo scudetto a fine anno, la Champions e il pallone d'oro, quelli... poi nell'ordine magari FIFA Player Award.
Secondo me era perfetto, è stato perfetto quando hanno messo insieme il premio FIFA e il pallone d'oro.
Sì,
è durato un po'
poi
ci sono divisi.
Poi detto questo, gli altri premi sono un po' così, non si può paragonare un pallone d'oro a un Golden Foot, con tutto rispetto.
Certo.
Poi è chiaro che ci sono delle organizzazioni.
Ci sono i premi come il Golden Boy invece, che però hanno una sua valenza molto importante.
Sì, hanno una valenza importante.
È il premio più importante dedicato ai giovani.
Per i giovani è stata una bella idea, perché è vero che fino a quando è stato istituito il Golden Boy non c'era un riconoscimento per i giovani. È nato ed ha avuto un grandissimo successo, tra l'altro ha avuto anche fiuto, perché quasi tutti, diciamo che il 90% dei giovani premiati con il Golden Boy sono stati poi dei golden campioni.
European Golden Boy 2003 Van der Vaart, 2004 Rooney, 2005 Messi, 2006 Fabregas, 2007 Agüero, 2008 Anderson, 2009 Pato, 2010 Balotelli, 2011 Götze, 2012 Isco, 2013 Pogba, 2014 Sterling, 2015 Martial, 2016 Sanchez, Renato Sanchez, 2017 Kylian Mbappé, 2018 Matthijs de Ligt, 2019 João Félix e 2020 Erling Haaland.
Beh, direi che forse è l'unico Anderson che non è diventato proprio un campionissimo. Gli altri sono diventati tutti dei grandissimi campioni.
Con grande, lo diciamo sempre, ma è opportuno sottolinearlo, lungimiranza, perché è più facile premiare un giocatore, facile tra virgolette, premiare un giocatore che ti vince tutto, è più difficile avere l'occhio per il giocatore
che poi l'occhio, esce. Esatto, di quello che poi sarà un futuro magari pallone d'oro. Quanti di questi hanno vinto il pallone d'oro?
Certamente Messi, qualcuno ne ha vinto.
Uno sicuro, Ronaldo non c'è.
Non c'è Ronaldo e poi basta, sai.
Vabbè. Beh, però altri, ad esempio, Mbappé può vincerlo, esatto. Haaland pure, João Félix pure,
Mbappé l'abbiamo detto,
sì.
E Pogba, perché no?
Pogba era sulla buona strada per vincere.
De Ligt pure,
anche De Ligt. Insomma, dai, per adesso ci accontentiamo di Messi, ma potrebbero essercene altri nuovi nel corso dei prossimi anni.
Qualcosa da ascoltare, Ivrosh in regia, sentiamo.
Ciao ragazzi, come voi io dico che la scusa delle vacanze, anche la frase che ha usato Pirlo, veramente
si può sentire.
È inaccettabile, no. Inaccettabile, perché già il fatto che lui l'abbia detta, peraltro mette la squadra davanti a una verità scomoda,
cioè?
Perché o è proprio vero così, oppure lui fa delle accuse, Pirlo.
Ah, quindi un
gente
messaggio
che non sa stare in partita, quindi
a qualcuno
non mi è molto piaciuta. La seconda cosa invece è la riflessione sulla pancia piena, che anche questa qui mi sembra incredibile, perché la Juve, cioè l'ossatura che ha vinto tutto, l'ha cambiata. Cioè ci sono 5, 6, 7, 8, 9 giocatori che non c'entrano niente con questi 9 anni, quindi anche questa l'allenatore nuovo, quindi voglio dire staff nuovo, sta pancia piena, sarà in 2-3 persone. Non regge più.
Allora, abbiamo parlato
solo una gran confusione tattica a volte e di non adeguatezza di certi giocatori. Sappiamo tutti quali sono.
Non facciamo confusione noi, nel senso, grazie per questo bellissimo messaggio. Allora, ricordi la puntata della vigilia di Natale con anche l'intervento per quanto riguarda appunto il nostro parterre di Guido Vacciago. C'è sempre il rovescio della medaglia, lato positivo e lato negativo in ogni cosa. Quando hai dei bucanieri, li defini così il collega, hai il rischio che questi, in un momento di grande difficoltà, possano, il rischio tra virgolette, insomma, un rischio positivo, hai la probabilità che possano tirar fuori tutta l'esperienza in grado di ribaltare la situazione.
E quando dici bucanieri ci riferiamo a Evra, Mandzukic, Khedira, Higuain, comunque gente navigata.
Quei giocatori che sono stati in grado, ad esempio, nel 2015 di ribaltare la situazione. La BBC, Bonucci, Barzagli e Chiellini,
Certo.
ma anche altri giocatori che hai menzionato. O comunque di trascinare, trasmettere quella mentalità. Il rovescio della medaglia qual è? L'effetto pancia piena.
Chiaro.
Altresì, tu puoi avere dei giocatori come McKennie che hanno grande entusiasmo e quindi la pancia piena evidentemente non possono averla.
No,
e quindi se tu prendi la rosa della Juventus, ce ne sono molti giocatori in grado di avere questo entusiasmo, appunto, concetto anche inflazionato.
Però De Ligt, forse ti manca un po'.
Demiral, certamente.
Beh, Rabiot anche, non
Danilo.
È che abbia fatto. Sì.
Mettiamoci dentro Arthur, Bentancur, Rabiot, Ramsey, McKennie. Ronaldo, un evergreen, cioè nel senso, tutto. Lui
sempre
verde, il suo entusiasmo, la sua esperienza. Kulusevski, Bernardeschi, non credo che abbia l'effetto da pancia piena.
Non credo. nonostante qualche scudetto,
però non hai quell'esperienza in grado magari di congelarti le partite, di andare a prenderti quei tre punti nel quella partita difficile, o comunque a saper
non
leggere
ce l'hai ancora, magari l'avrai, esatto. Al momento non ce l'hai, al momento ce l'avevi di default magari con gente come Khedira, no? Quelli di cui parlavamo prima, Evra, il Barzaglione, che entrava all'80esimo.
Ecco.
E in questa squadra c'è la Buffon.
Buffon, e infatti certamente. Forse Bonucci, però insomma, ecco, c'è anche il rischio di abbassare un po' la guardia.
Bonucci ce l'ha.
Chiellini quando gioca.
A giorni alterni.
Alessandro potrebbe averla.
Potrebbe averla. A centrocampo Quadrado, direi nessuno. Quadrado.
Però è stato peggiore contro la Fiorentina.
Sì, serata storta, spero. E poi Ronaldo.
Certamente, che dire, ma non fa più parte della, ovviamente della squadra, però è un giocatore che avrebbe quell'esperienza.
Sì.
Non abbiamo messo Chiesa tra i nuovi, in grado di fare la differenza anche in quel senso. E Paolo Dybala, certamente, è un giocatore di esperienza di questa squadra, insieme ad Alvaro Morata.
Sì, assolutamente sì. Sì, manca un po' quello spessore che ti davano quelli, no? Le vecchie volpi in questo, è chiaro che c'è stato un ricambio generazionale che ha coinvolto la squadra e la panchina. Inevitabilmente in una situazione del genere ti devi aspettare un periodo di assestamento. La speranza è che da gennaio l'assestamento sia finito, le sperimentazioni pure, e si torni a viaggiare a una velocità di crociera consona per una Juventus che chiaramente deve ambire allo scudetto.
Siamo quasi pronti, prendiamo tempo perché è il momento, l'abbiamo annunciato, con grande piacere ritroviamo a questi microfoni Franco Neri. Buonasera e ben ritrovato.
Benvenuto Franco.
Ciao, come state? Tutto bene? Auguri ragazzi.
Auguri anche a te.
Auguri per tutto, il Natale è passato, tutto. L'abbiamo già fatto, auguri per Natale, però adesso ci avviciniamo all'anno nuovo, speriamo che quest'anno lo dimenticheremo presto.
Cosa avrà detto Franco pensando all'ultima gara del 2020? Quella
contro la Fiorentina. Ah,
non benissimo.
Cosa direi?
Sì.
Sì.
Cosa vuoi che dica?
Esatto.
Beh, dai, diciamo che non abbiamo proprio chiuso in bellezza perché la partita non è andata molto bene. Anche perché abbiamo giocato in 10, se non sbaglio.
Sì,
no?
sì.
Quadrado fuori.
Quasi tutta la partita
in 10, non è stata una grandissima partita, e poi oltretutto abbiamo sofferto tantissimo, ma proprio tanto.
Sì. Tanto. Però ci si può sempre consolare con le feste, con i cenoni, no? Con un buon menù all'altezza dei festeggiamenti natalizi.
Questo è sicuro.
Ma sì, diciamo che si può sempre festeggiare, cioè ci si può sempre accontentare. Mm-hmm. Certo che se l'ultima partita stata, diciamo, non dico magari di vincerla, pareggiare, ecco.
Sì, effettivamente.
Avremmo fatto giornate di festa diversamente, però il calcio è anche questo, no? Non si può sempre vincere,
certo.
Ogni tanto bisogna anche perdere, perché sennò poi uno si abitua sempre a vincere, non c'è neanche stimoli per andare avanti.
Grazie.
Quando hai visto, ecco, ad esempio, in pochi giorni una differenza così, così pronunciata tra la Juventus vista contro il Parma, probabilmente la migliore.
Oh, forse sì, se non la migliore tra le due o tre migliori della stagione.
E tra quella... le due o tre migliori, non proprio la migliore, ma tra le due o tre migliori.
Quella col Barcellona anche, evidentemente.
Vedere Juventus-Parma, poi vedere Juventus-Fiorentina, dici, ma ragazzi cosa hanno visto? Ma secondo me si stavano preparando al cenone di Natale.
Ah, è quello. La spesa all'Eurospin, i punti.
La tristezza di passarlo da solo, oltretutto.
Sì, sai, è vero.
Con questa queste limitazioni di spostamenti, devi dare giustifica se vai a trovare un parente, diventa un problema. Allora un po' la tristezza ha preso il sopravvento ed è andata così. Un tre gol e aver giocato in 10.
Sì. Io sono curioso del menù natalizio di Franco Neri. A Torino l'ha festeggiato il Natale, Franco?
Sì, io l'ho festeggiato a Torino. Allora, il menù natalizio...
Era un menù torinese o c'è stata...
Ma diciamo che era un menù
misto.
Da svenimento.
Ok.
Perché abbiamo iniziato a mangiare alle 11 di mattina, facendo la previgilia, c'è stata vigilia e previgilia.
Okay. Riscaldamento, diciamo. 11
di mattina è tosta.
11 di mattina, e poi quando sono arrivato verso le 7:30, 8 di sera, che era ancora a tavola,
oddio,
e gli ho detto, mamma, mi alzo perché sono stanco. Sì. Mia madre mi ha detto, ma dove vai? Proprio ora che fra qualche minuto inizia la cena. E praticamente mi hanno sequestrato a casa mia.
24
casa
ore.
Mia. Vabbè, eravamo giusti, c'erano le giuste distanze. Mm-hmm. Anche col cibo c'era la distanza,
sì,
perché sennò uno avrebbe mangiato soltanto una persona e basta. Invece così l'abbiamo diviso per quei pochi che eravamo, perché purtroppo quest'anno le feste sono andate così per tutti. Poche persone, ci rifaremo prossimo anno.
Tanto cibo, poche persone.
Tanto
cibo, poche persone, quindi alla fine si mangia
tanto,
di più.
Ma perché quando si cucina in Calabria si cucina sempre tanto.
È vero.
Cioè che sei due persone, 200,
sì,
la quantità non ha...
Non cambia molto,
non
esatto,
si cucina tanto. Non ha numero tanto. la quantità è quantità e basta.
Ma in Piemonte si fa meno il cenone di Natale, si festeggia più.
Ma diciamo che in Piemonte sicuramente c'era stato un pasto,
ecco, in casa Pautasso.
La domenica pranzo, perché in Piemonte il 24 sera non si festeggia, mi sembra che la vigilia è una sera normale, si va a messa, proprio se si vuole esagerare un brodino di pollo con delle ali di tacchino bollite e tutto quanto. Poi a pranzo il 25 c'è il cenone pesante, cioè il pranzo pesante, che magari un brasato proprio, capito,
certo,
di fascona, che abbia mangiato solo a terra, che quando mi dicono allevato a terra, io vorrei vedere chi è che riesce ad allevare le fassone allevate in aria, capito? Una mucca a 250 metri d'altezza. E poi invece la sera, dopo aver mangiato tantissimo, una patata, rigorosamente una patata buona a testa,
certo,
la maionese, poi non deve mancare, come si dice, quella, adesso non mi ricordo come si chiama, quella cosa che sai, tutti i piselli, i dadini, con la maionese.
Sì, l'insalata russa.
O la capricciosa.
L'insalata russa.
La capricciosa e l'insalata russa.
Sì.
Che ti fa ridere mangiare l'insalata russa in Piemonte.
È vero.
Poi una volta che hai fatto un pranzo così pesante, rigorosamente
l'ho mangiato anch'io, faccio coming
del
out.
Del rubinetto,
mm-hmm.
E poi la sera dei tortellini in brodo per andare a dormire leggero.
Direi che c'è tutto un po', c'è tutto,
sì,
un po'. Comunque, 3-4 cose di cui hai parlato le ho mangiate pure io, quindi mi sento piemontese.
Ti
doc.
Senti partecipe di questa mia,
assolutamente
di questo
sì,
mio menù.
Piemontese doc.
Va bene.
Io ti vorrei chiedere invece, Franco, per quanto è tornato, cercando di tornare leggermente più seri, no?
L'abbiamo buttata a sorridere, perché di calcio dopo il 3-0 contro la Fiorentina è meglio non parlare. Forse.
Esatto. Beh, però
allora,
c'è un atteggiamento molto, non so neanche, abbottonato da parte di Pirlo in quelle situazioni in cui magari, non so io, prendo...
Vabbè, a Pirlo io gli direi soltanto una cosa, ma un po' di allegria.
Allegria.
Cioè, o che vince o che perde, ha sempre la stessa espressione. Mi sembra di vedere Clint Eastwood, o con sigaro o senza sigaro.
Ecco, ma lo scorso anno c'era un altro allenatore che aveva...
Il sigaro, la sigaretta.
Il filtro.
Il filtro.
Sì, vabbè, per la differenza che c'è tra Pirlo e l'altro allenatore che avevamo, che Pirlo mantiene, come si chiama, un'eleganza...
Esatto, lo stile Juve, lo stile.
Diciamo, più consono alla situazione.
Mm-hmm. E lo stile,
invece l'altro che avevamo pure, anche essendo anche un bravo allenatore,
certo,
perché, cioè, sono tutti bravi quando vincono e sono tutti non bravi quando mm-hmm. non si vince. L'allenatore è l'allenatore, dipende il momento... che tu alleni, il periodo che
sì,
nel periodo
i giocatori che hai,
la squadra,
la forma,
il feeling che crei, capito? L'altro aveva anche lui il sigaro, però con quella tuta non si poteva vedere, sembrava un pigiama.
Benissimo, ultima cosa, adesso ti chiedo, ti aspettavi qualcosa in più, qualcosa in meno da Andrea Pirlo? Ti preoccupa la posizione in campionato della Juventus? Ti spaventa l'Inter di Conte?
No, guarda, non mi preoccupa per niente, poi
il Milan,
perché il campionato è ancora lungo, molto lungo. Le cose cambiano, ricordiamoci che la palla è sferica uh-huh. e rotola, per cui
come le polpette,
non mi aspettavo nulla di più. Pirlo è entrato da poco, io mi auguro che resti, perché lui è un uh-huh. calciatore che ha fatto tanto per la Juventus e ha dato tanto e ha ricevuto anche tanto dalla Juventus.
Sì.
Io mi auguro che resti, e poi appena entrato, per cui deve certo, ancora infatti. Legare, perché è entrato in una posizione diversa, fa l'allenatore e non fa più il calciatore,
e,
ecco, per cui sono due ruoli completamente diversi e hanno bisogno di, come si dice, di plasmare e legare insieme al gruppo lavorativo. Poi mi auguro che
i risultati siano all'altezza,
dalle prossime in poi si torna a essere la Juve che è sempre stata.
Allora, prima di salutarti e ringraziarti per questo tuo intervento anche molto divertente, io ti chiedo qual è il tuo augurio juventino per il 2021, cancellando questo 2020 che di fatto però ha portato lo scudetto.
Tu o quello di Franco, solo, Franco.
Ma questo non vale soltanto per la Juventus.
Prego.
Io mi auguro che nel 2021 tutti gli stadi che ci sono in Italia dove si gioca a calcio possono avere nelle tribune il pubblico.
Ecco, bene, ce lo auguriamo anche noi.
Perché quella è la più grande vittoria.
E speriamo che avvenga presto, no, questa vittoria. Magari già in primavera.
Deve venire presto,
speriamo.
Perché è brutto vedere le partite.
Eh sì. Non è calcio.
È brutto vedere giocare partite così, cioè, a quei livelli,
è vero.
Senza pubblico nello stadio.
Ultimissima,
sì,
Franco.
La squadra.
Anche poi, perché i teatri, no? Cioè il tuo lavoro è fermo,
certo,
è bloccato.
Soprattutto noi siamo stati molto penalizzati.
Certo.
Perché il cinema non si può fare perché non ti puoi toccare, in teatro non lo puoi fare perché c'è il pericolo del contagio, cioè, è diventato un problema. Speriamo che il 2021 porti la condizione migliore per poter lavorare in tutti i settori, tutti,
e quindi
non c'è un settore che non ha patito.
Sì,
più normalità, ci auguriamo questo,
certo,
che sarebbe già
ritrovare
tantissimo.
Le distanze che
ritrovare
c'erano prima,
soprattutto il sorriso della gente, giusto. Perché oggi magari uno, se c'è un dente cariato con la mascherina, non
se ne accorge, è vero.
Ed è,
o magari sta masticando dell'anduia, non si vede, no, perché ha la mascherina,
certo, la foglia di insalata nei denti non lo
è vero.
Nessuno
è molto
è
più bello vedere
la mascherina. Vogliamo tornare a ridere anche di queste cose.
Più autenticità.
Franco, grazie davvero.
Grazie Franco,
grazie,
è un piacere.
Grazie a tutti, buon anno.
Ti salutano tutti i tifosi juventini.
È un buon inizio del 2021 e se qualcuno mi vuole seguire può andare alla mia pagina Facebook, Franco Neri Official Page.
Lo consigliamo, io già ti seguo.
Bocca al lupo a tutti gli ascoltatori.
Ciao Franco. Neri, grazie davvero.
A presto, buona grazie. Serata, buone feste.
Attore grazie. Comico e grande tifoso della Juventus, lo ricordiamo,
sì.
Celeberrimi. Ecco.
Eccolo, dai, sentiamoci.
2 secondi.
Non è il frigo che occupa spazio, è la prolunga, 800 km di cavalletto.
Ecco, ricordiamo quelle metafore straordinarie, metafore, insomma. Quei termini di paragone che ancora sono, insomma, vivi,
hanno
no?
Fatto,
ripensando a quel momento della comicità, sì, il ritorno del cabaret che ha fatto la differenza.
40.000 persone, tra l'altro, lo seguono su Facebook.
Pensa un po'.
Non poche.
Ed erano tanti anche coloro che alimentavano il... così, assiepavano, no? Quei circus... durante
Zelig.
Le puntate di Zelig.
Sì, me lo ricordo.
Detto questo, cosa che ci fa meno ridere ovviamente sono questi blackout della Juventus, quindi torniamo e ripartiamo dall'inizio. Abbiamo parlato attraverso anche il racconto dei nostri amici, insomma le opinioni da parte dei nostri ascoltatori
su chi prendere, chi non prendere, cosa portarsi nel 2021,
cosa
lasciare al 2020.
Io direi basta anche esperimenti.
Gli esperimenti secondo me adesso in questo momento non puoi più farli.
Basta.
Li hai fatti, qualcuno ha dato esito positivo, altri hanno dato esito negativo.
Sì, magari per esigenza.
Sì, qualcosina
anche.
Puoi fare, però il grosso devi averlo già in testa, devi aver capito dove gioca Ramsey, che Kulusevski può fare l'esterno meglio che il trequartista, che ecco, Dybala ad esempio, puoi sperimentare ancora su Dybala perché ha giocato così poco che magari ancora le idee chiare Pirlo non ce le ha
devi recuperare
sul ruolo di Dybala.
Ma anche,
però,
anche semplicemente per una questione economica.
Sì, quello sicuro. Però parte prima il recupero mentale. Poi una volta che hai recuperato di testa vedrai che lo puoi mettere di qua, di là, a destra, a sinistra. Comunque male non fa.
Va chiarito un po' il suo ruolo.
Com'è,
in mezzo al
campo. È un giocatore che sente di non aver fiducia.
È
e quindi va in braccino. Capisci? Quando non hai fiducia, quando senti che l'allenatore non ti fa giocare così volentieri, che hai della concorrenza di altissimo livello, e ha il braccino, non riesce più a fare a mente sgombra quel che prima facevi ad occhi chiusi. È sintomatico, ma è evidente che sia così.
Le scommesse vinte invece per quanto riguarda questa seconda parte del 2020?
Le scommesse che hai vinto al momento sono De Ligt, McKennie,
certo,
Ronaldo, ma non è neanche una scommessa Ronaldo. È quasi
De Ligt l'avevi già quasi vinta lo scorso anno. Sì, l'avevi l'ultima già parte della, dell'ultima stagione.
Abbastanza vinta. A me piacerebbe vincerne una tra Ramsey e Rabiot. Me ne basterebbe una delle due. Anche solo Ramsey. Già solo Ramsey che non si fa nulla di fisico da qua a fine stagione sarebbe una vittoria. Però storicamente è complicato.
Noi, insomma, solitamente diciamo anche scherzando con Luigi Schifo, sta scritto nel bugiardino di Ramsey.
È vero.
Da
utilizzare con cautela, partita ogni tanto.
Una partita a settimana,
però,
non di più.
Adesso senza volere, magari toccheranno ferro gli amici da casa, però in questo inizio di stagione meglio di altri inizi, dai.
E magari
ancora lontanissimo dai livelli migliori dell'Arsenal, però qualcosina di in più ha fatto vedere.
Io sto vedendo una Juventus, adesso siamo alla fine, a aprire temi, magari svilupperemo nel corso delle prossime puntate, una Juventus che è più, ha una gamba molto molto migliore rispetto all'inizio della stagione, corre di più, corre meglio, soprattutto nelle ultime partite.
Sì.
Togli quella con la Fiorentina che l'hai sbagliata completamente.
Speriamo.
È una Juventus che ha gamba, una Juventus che dal punto di vista atletico non patisce l'avversario spesso. E riesce comunque a fare la differenza anche sulle cosiddette seconde palle, no? Dove ci arriva prima la grinta, prima la condizione atletica, magari anche dell'esperienza, no?
E vedremo se Bertelli farà la differenza, così come si diceva, ti ricordi all'inizio stagione, diciamo, è l'arrivo di Bertelli, uno che conosce l'ambiente,
questo è il
uno che ha fatto
dopo
benissimo.
Natale,
esatto.
Tu vedi
a gennaio, secondo me, inizieremo a vedere se Bertelli sarà una delle scommesse vinte oppure no. Però sai, ne parlano tutti bene, con Conte i risultati si sono visti, io sono ottimista dal punto di vista dell'atletismo e della condizione, mi fido abbastanza di Bertelli. Poi non è che risolve tutto, no? La condizione fisica, però insomma è dà una bella mano in alcune situazioni.
E i risultati di Bertelli parlano per lui come quelli di Ventrone, che è stato un nostro graditissimo ospite questa sera. Grazie davvero ad Alberto Mauro.
È stato un piacere, siamo sempre in diretta qui su Radio Bianconera, ci vediamo domani con Terzo Tempo, no?
Ci vediamo prestissimo, giusto?
Sì.
Già domani?
Non io.
Noi ci vediamo con Luigi Schifo domani, poi Giulia Borletto e poi nella giornata di... Cioè, andremo avanti nel corso della settimana.
Sì, poi ci sarà il 31
e l'1. Anche una programmazione... Chiedo scusa, particolareggiata proprio per questo periodo.
Sì,
con tanti speciali. Grazie anche ai Veloci Regia.
Ciao Yves.
E buona serata.
Ciao a tutti.
Terzo Tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.